Allora, dicevamo, se vi ricordate più o meno quello che abbiamo detto le lezioni scorse, abbiamo una serie di problemi relativi al corpo, no? Abbiamo visto che il rapporto della nostra cultura col corpo è un rapporto un po' complicato, chiamiamolo così, fondamentalmente. E ci possiamo cominciare a chiedere il perché venga considerato appunto una zavorra ormai ultimamente, e perché appunto ci sia questo fondamentale scollamento in qualche misura, no? Insomma, bene o male, il momento stesso in cui noi diciamo il mio corpo, stiamo effettuando una manovra piuttosto ardita da un punto logico, perché io posso parlare della mia macchina, che è qui sotto. Ma quando parlo del mio corpo, di che parlo? Non so se vi siete mai posti il problema. Perché io sono il mio corpo. Non è che c'è il mio corpo ed io accanto e in qualche modo possiamo operare una distinzione. Io in qualche misura sono il mio corpo eppure non mi percepisco tale. Non so se capite qual è il problema. Ecco. E questo già la lingua. Tant'è che ci sono una serie di culture, come forse vi ho detto, quelle un po' meno evolute, diciamo, chiamiamole così, dove la parola corpo non c'è. Perché non riescono a capire che parleresti, visto che sei tu quello che parla, cioè, no, di che altro parlo. Ecco. Quindi il punto centrale sta esattamente qui. Allora, se andate a vedere, grazie. Isa, mi fai una cortesia? Mi segni, adesso ti rimetto quelli che stanno presenti online. Quando è finito il lavoro. Perché questo problema, dicevamo? Allora, se voi andate a prendere le radici della nostra cultura, vi accorgete che comincia effettivamente lì la questione. Credo di avervi già accennato a Platone. Platone ha questo benedetto mito dell'auriga, dove il tema centrale è la caduta dell'anima in una prigione di carne che, guarda caso, è il corpo. Quindi noi già dall'inizio, fondamentalmente, partiamo con questa, come dire, lettura non particolarmente lusinghiera della questione. Il corpo viene percepito come la prigione dell'anima. E nel tempo non cambiano le cose. Di solito salto a Cartesio, ne abbiamo già parlato, res extensa, res cogitans, vi ricordate, più o meno la stessa cosa detto in altre parole, però ci sono una serie di passaggi precedenti che è interessante prendere in considerazione. Ovvero sia, per esempio, l'atteggiamento della nostra religione sul corpo, perché, no? Voglio dire, pure quello. Vi ricorderete che, nonostante Platone, i greci avevano un rapporto con la fisicità corporea completamente diverso da quello dal nostro, come anche i romani. Tant'è che erano tendenzialmente molto più puliti, guarda un po' i casi della vita, no? Vi ricorderete le terme, vi ricorderete tutta una serie di usanze e abitudini di cura e mantenimento del corpo, la famosa mensana in corpore sano e via cantando, che con l'avvento del cristianesimo invece decadono, perché il problema diventa un problema di sesso più che di naturalità, come forse avrete presente e come abbiamo detto ripetutamente. E quindi le abitudini, tutto ciò che poteva avere a che fare con l'esposizione di corpi nudi, con la promiscuità, con la vicinanza, eccetera, eccetera, viene cassato. Quindi le terme le possiamo mettere via, fondamentalmente. E tutte queste abitudini che invece erano decisamente molto sane e molto intelligenti. Perché appunto uno dei grandi problemi è che la nostra religione ha un serio problema con il corpo, no? Troverete nel saggio dei riferimenti dei romanzi italiani di un inquisitore, dove appunto la cosa viene esplicitata in modo estremamente letterale, e non è che lo dice, che se lo inventa lo scrittore, sono delle citazioni dalle lettere di San Paolo, da tutta una serie di grandi padri della Chiesa, i quali appunto ti spiegano che il corpo è la sentina di ogni vizio, è un luogo, come dire, il punto in cui gli attacchi del diavolo vengono portati con più efficacia, eccetera, 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 e poi oltretutto c'è questo brutto vizio che è di morire. Il corpo muore, che è il problema, fondamentalmente. Dal nostro punto di vista, il corpo è la costante presenza, il costante ricordo, il costante memento. Non so se vi ricordate Benigni e Troisi, memento mori, mommo vada a scrivere. Ecco, più o meno l'idea era quella, il corpo sta lì a ricordarci che siamo mortali. Allora, il grande problema della nostra cultura, non solo della nostra cultura evidentemente, ma insomma diciamo il grande problema delle culture, in modo un po' più ampio, è di fare i conti con questa circostanza. Ad oggi noi siamo, che si sappia, l'unica specie vivente che è consapevole del fatto di essere a scadenza. E molti dicono appunto che l'intero edificio culturale, tutto ciò che ci raccontiamo, tutte le nostre filosofie, i nostri racconti, eccetera, eccetera, servono a far sì che si riesca a venire a patti con questa situazione. Le religioni ovviamente rientrano a pieno titolo in questo discorso, perché le religioni sono delle strategie, giusto appunto, di comprensione e rassicurazione nei confronti di ciò che accade dopo, del quale, come ben sapete, non abbiamo grosse notizie. Però questa cosa del fatto che il corpo muore, e non solo, ma il corpo è il limite fondamentalmente, il grande problema è quello, il corpo non solo muore, ma è quello che si stanca. Quante volte avrete detto anche voi, ah quanto verrei volentieri, però non gliela faccio, se dovessi soltanto venire col pensiero arriverei, invece col corpo soffiacco. Ecco, è quello il problema, no? Il corpo sta lì a ricordarci che abbiamo una collocazione spazio-temporale, che siamo fatti di materia. E questa cosa per la nostra res cogitans non è accettabile. Non è accettabile, tant'è che appunto sta proseguendo da 3.000 rotti anni su questo cammino per cercare di liberarci dal corpo. Oggi ci siamo riusciti in qualche modo, non so se avrete notato, tanto per introdurre il tema, ma tendiamo a dematerializzare tutto. Tendiamo a trasferire la nostra esistenza su piani dove il corpo non c'è. Guarda un po' se avete sentito gli ultimi deliri del creatore di Facebook, che adesso chiamerà la sua nuova azienda Meta, no? Perché? Perché allude al metaverso, ovvero sia a questo luogo virtuale nel quale potremo migrare finalmente per star meglio che qui. Guarda quanto sembra una versione del paradiso terrestre a dell'incredibile. Peccato che, riprendendo quello che dicevamo la volta scorsa, se non ricordo male, è una versione esclusivamente visuale. Cioè noi migriamo, secondo Zuckerberg e quest'altra banda di deficienti, scusatemi il francesismo, migriamo in queste terre digitali dove finalmente non c'è più ingombro, non c'è più fatica, non c'è più... tutto quello che vogliamo fare è improvvisamente fattibile, però queste terre le vediamo solo. Se vi ricordate abbiamo detto che la nostra cultura ha il primato alla vista, no? Non a caso, perché la vista è eterea, inconsistente, simbolo e segno di distanza nella gran parte delle accezioni, per cui è perfetta, è proprio quello l'organo che fa al caso suo. E quindi noi pensiamo di poter risolvere attraverso questo discorso. Già ci si è provati, cioè si è provato qualche anno fa, c'era una cosa che si chiama Second Life, non so se vi ricordate, dove non a caso gli avatar, tu potevi ricominciare a vivere lì la tua vita finalmente, dopo esserti rotto i coglioni in questa per n.000 anni, e il tuo avatar volava, che guarda caso è già uno dei primi segni di affrancamento dal peso del corpo, dalle limitazioni della terra, eccetera, eccetera. Non a caso, di nuovo, è uno dei miti più importanti greci, se vi ricordate Icaro, che riesce a volare grazie alla tecnologia, è tutto già scritto tutto lì praticamente, no? Icaro vola, noi abbiamo fatto il metaverso di Zuckerberg, però fondamentalmente da un punto di vista simbolico e metaforico siamo esattamente nelle stesse condizioni. Sono passati 2.000 rotti anni, 3.000 anni, ma non è cambiato molto, le spinte fondanti sono sempre quelle. Quindi il corpo come luogo del limite è uno dei motivi per i quali la nostra cultura ha un conto aperto perenne col corpo, giustamente. Il corpo come luogo della malattia, chiaramente, come luogo del decadimento, come luogo dell'invecchiamento, insomma diciamo che le sconta praticamente fondamentalmente tutte lui queste questioni, perché altrimenti, no, uno purché rimanga giovane nello spirito, come mi diceva una collega qualche tempo fa, e siccome lei è giovane anche nel corpo, noi, io e un altro collega meno giovani l'abbiamo guardata, noi di sì, come no, raccontacelo poi un'altra volta questa cosa, che basta essere giovani dentro, perché il corpo te fa presente che lui c'è, ve lo garantisco, te lo manifesta spesso e volentieri. Quindi No, uno deve farci pace fondamentalmente, perché tra l'altro approfondiamo un tantino il discorso sulla morte, che è un problema serio. Un problema serio che non esplicitiamo più, noi facciamo finta di non essere mortali. E la cosa è poco intelligente, perché è una cultura che, come dire, nega l'unica certezza che ha, perché se vogliamo essere, no? So se avete visto un film qualche anno fa che si chiamava Vi presento Joe Black, che diceva death and taxes, le due cose certe sono la morte e le tasse. Le tasse possiamo anche lasciarle da parte qui in Italia, soprattutto con tutti i condoni e quelle cose tombali che accadono, ma la morte no. Quindi la morte è l'unico fatto con il quale dovremmo confrontarci in ultima analisi, ma noi facciamo finta di no, chiudiamo via tutto, ormai abbiamo rimosso ogni istanza nella quale effettivamente la morte si manifesti. I cimiteri li abbiamo chiusi fuori dalle città oppure dietro altissimi muri dove non si vede niente. E buonanotte, suonatori. I morenti abbiamo rimosso. No? Se voi andate a prendere un quadro dell'Ottocento di qualcuno che sta per morire, trovate una persona in un letto con tutta la famiglia intorno, i bambini che gli giocano sopra, gli animali. Tutto sommato è un momento naturale, perché lo è. Il problema della questione è tutto lì. Noi oggi non vediamo più, veniamo presi, portati negli ospedali, chiusi dietro tendaggi. Sepolti nelle macchine, no? Rimane quasi nulla. È un fatto che diventa, come dire, anche non soltanto simbolicamente, ma anche in modo concreto, di solitudine profonda. No? Moriamo soli. Si muore sempre soli, dicono, però noi moriamo più soli, mettiamola così, in qualche modo. Questo perché? Perché non riusciamo a farci i conti. Non abbiamo più gli strumenti, non abbiamo più rituali condivisi, è diventata una questione estremamente peculiare perché, ripeto, la cultura dovrebbe essere invece un arsenale di soluzioni per questo problema. Dovrebbe darti le parole da dire, dovrebbe darti i gesti da fare, tutti questi piccoli rituali fondamentali che in tutte le altre culture esistono. Noi l'abbiamo rimossi, no? Abbiamo rimosso tutto quello che ha a che fare con la morte perché continuiamo a cercare di diventare immortali, non a caso. Qualunque straccio di racconto, di scritto, di romanzo che includa uno dei grandi simboli dell'immortalità, tipo il Santo Graal, non so se è presente, no? Da Indiana Jones fino a Dan Brown e compagnia cantante, siamo perennemente alla ricerca del Santo Graal, perché? Perché dona ovviamente vita eterna e immortalità, più o meno. E nello stesso tempo, pur cercandolo dentro i film e in tutti i videogames della creazione, abbiamo gente nella Silicon Valley che fa delle start-up che servono a scaricare la nostra coscienza in digitale e a trasferirci in rete. Così finalmente avremo quell'immortalità di cui parlavamo prima, dove, guarda caso, ci siamo anche liberati del corpo. Però questo cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che noi ragioniamo di noi in termini di un computer. Quindi quella famosa questione di res extensa e res cogitans che abbiamo visto, noi oggi la decliniamo in hardware e software. Guarda caso era, come dire, l'evoluzione necessaria che ne sarebbe seguita, no? Perché l'idea qual è? Che c'è una struttura di supporto che può essere costantemente migliorata, modificata, eccetera, 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 e c'è invece quello che conta, che è il programma che gira nella struttura di supporto. Migliore la struttura, più efficiente il programma, ma il programma non ha bisogno di una struttura particolare. Non so se la cosa è chiara. E di conseguenza può essere tolto da un supporto e trasferito in un altro. Quindi, se noi ci immaginiamo la nostra consapevolezza come un software, è ovvio che qualche deficiente nella Silicon Valley sta cercando il modo per fare il download, perché poi lo trasferisce da un'altra parte. Allora, qui dobbiamo diventare un po' più tecnici e andare a vedere un po' la base logica di questi discorsi, perché possono sembrare strani, ragazzi, ma c'è gente che investe milioni di dollari su questo ad oggi. C'è un giro di start-up dedicate all'immortalità digitale che fa paura, centinaia di milioni di dollari. Perciò, per quanto possa sembrare buffo, invece non lo è per niente. È un segno della nostra cultura, è un segno dei tempi. Non siamo cambiati assolutamente nulla. Abbiamo lavorato per 3.000 anni a una tecnologia migliore di quella di Icaro, perché le ali, come saprete, si bruciavano e cascavi, quindi non era carino. Adesso si spera di essere finalmente giunti alla soluzione. Così. Allora, qual è il problema? Il problema è che devi postulare alcune cose perché questo sia vero, perché per quanto no possa sembrare immaginalmente coerente, poi adesso vediamo che vuol dire questa frase meglio, ma comunque per quanto abbia una sua coerenza immaginale, qualche piccolo problema, no? Tipo non abbiamo, come in Matrix, non abbiamo una presa dove attaccare il cavo per fare il download, quindi come lo facciamo scendere la nostra consapevolezza, no? Dov'è che è stata digitalizzata, quali sono i circuiti, qualche domanda te la fai. Allora, una delle prime basi che pongono i teoreti di questo discorso, uno dei quali è quell'altro fenomeno di Elon Musk, qui siamo in mano di nuovo a una banda di bianchi strani, troppi soldi, che purtroppo, come dire, li usano male, ma vabbè, ad ogni modo, la teoria qual è? L'indifferenza del supporto. Ovvero sia, c'è una scuola filosofica corrente che ti racconta questa cosa, ovvero sia, ti dice, certo, noi siamo una... Dovrò ricordarmi gli elementi, ma insomma dovremmo essere una forma di vita basata sul carbonio, se non sbaglio, o comunque ad ogni modo quello che è, non ci interessa troppo, però dice vabbè, questo non vuol dire che non si possa passare al silicio, cioè il problema non è il corpo, capite? Il fatto che la mia consapevolezza sia in un corpo fatto di carbonio o in un supporto fatto di silicio, tutto sommato è uguale, anzi, ti dirò di più, il silicio è meglio perché è più performante, perché permette una miglior trasmissione degli impulsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il nocciolo, al di là dei tecnicismi specifici, è il corpo ormai è superato. Non so se avete visto una serie che si chiama Altered Carbon, sì, dovrebbe essere il carbonio, allora, adesso che ci ripenso, che è credo che sia su Netflix o su Amazon, ed è uno dei nuovi, una trilogia di nuovi racconti, diciamo, lo step ulteriore rispetto al cyberpunk di qualche anno fa, che parla appunto della divisione ormai realizzata grazie a tecnologie aliene tra la tua consapevolezza e il tuo corpo. Quindi tu vieni spostato in quelle che vengono chiamate sleeves, delle fodere, che sono ovviamente poi ingegnerizzabili, quindi puoi avere dei corpi migliorati che hanno delle performance molto migliori, eccetera, eccetera. Sei sempre tu e vieni trasmesso con un impulso laser per la comunicazione dei dati. Quindi, di fatto, di nuovo, l'immortalità, che ha dei costi, evidentemente, perché tutte queste grandi narrazioni immaginali, di nuovo, sono consapevoli del fatto che poi non è proprio esattamente così, nel senso che tu sei tu perché sei in quel corpo lì, no? Tu sei tu perché hai dei modi, dei gesti, delle possibilità e delle difficoltà. Tant'è che una delle grandi teoriche di questo, del discorso invece della unicità e importanza del corpo, che è un'americana che si chiama Maxine Sheets Johnston, non mi interessa, scrive esattamente, basandosi su altri filosofi, che il corpo è questa fonte originaria di quelli che vengono chiamati in inglese gli I can's e gli I can't, ovvero sia delle cose che posso fare e di quelle che non posso fare. Quindi in ogni corpo, no, abbiamo una maggiore mobilità articolare, abbiamo delle difficoltà con certe articolazioni e con certi movimenti, abbiamo dei modi di sentirci a nostro agio in certe posizioni e non altre. No? Questo è il nostro essere noi stessi, fatto anche di quello. Invece i teoreti di questa linea ci dicono no, il tuo corpo è così, come dire, sta lì per tenere la tua testa, il tuo cervello in funzionamento e possiamo migliorarlo. Ecco. Quindi come vedete, di nuovo, questa è una versione aggiornata della res extensa cartesiana, un supporto privo di qualità. Di nuovo, sta lì, anzi, c'ha dei difetti fondamentalmente, la questione è fondamentalmente quella, e noi possiamo finalmente invece risolvere la questione così. Ora, i filosofi in questione e gli altri, come appunto Elon Musk e in linea di massima anche Zuckerberg, che sono più o meno accomunati da una forma di immaginario piuttosto discutibile, vi diranno appunto che su questo c'è il consenso della scienza. E siamo tutti d'accordo? Ecco, non è vero. Perché, come abbiamo detto più volte, se vi ricordate il paradigma, no, tutte quelle cose che ci siamo raccontati, la scienza in questi casi tende a vedere solo quello che le fa comodo e a mettere da parte quello che non le fa comodo. Noi invece abbiamo parecchi altri scienziati i quali dicono sono una massa di cazzate, scusate, ma non lo dicono proprio così perché gli scienziati di solito non sono così scurrili, però l'idea generale è esattamente quella. Uno, del quale parliamo estensivamente, si chiama Antonio Damasio, già credo di avervelo menzionato più volte, e cosa dice Damasio? Già ve l'ho detto, credo, perché è questo grande studioso delle emozioni. È stato grazie a lui che si è ricominciato a recuperare tutto il versante dell'importanza delle emozioni, perché le emozioni hanno fatto la fine di tutto il resto fino ad ora della res extensa, ed erano fine della pattumiera. L'emozione, una cosa antica, possiamo saltarla. Ecco, non esattamente, perché Damasio con i suoi studi dimostra che le emozioni sono una parte integrante dei nostri processi decisionali. Io andrei oltre e direi che sono parte integrante del nostro essere razionali come siamo. Questo lo lasciamo però un attimo da parte e vediamo perché parla di questo discorso. Perché Damasio si specializza nell'analisi di casi di pazienti con traumi che recidono le connessioni all'interno del cervello. Abbiamo detto che abbiamo parlato del cervello triunico con voi, lo sapete di che parliamo? No? Ok. Allora, la teoria attualmente più in voga per descrivere il nostro cervello è quella di un tale MacLean, che parla appunto del cervello triunico, ovvero sia constata, ormai qui diciamo che c'è un certo accordo nella scienza, constata il fatto che il nostro cervello è fatto di tre parti distinte che corrispondono probabilmente a tre salti evolutivi successivi. La prima parte interessante del nostro cervello, e qui già vediamo un'altra serie di problemi di cui discutiamo subito, è il cervello, il paleoencefalo o cervello rettiliano. Perché pare che lo abbiamo in comune con quelle brutte bestie che strisciano, eccetera, eccetera, delle quali abbiamo una pessima stampa, come ben sapete, il serpente, il paradiso, pure lì abbiamo un sacco di problemi, il segno del fallo e via discorrendo, e quindi lo trattiamo con molta sufficienza. E facciamo male, perché di fatto il cervello rettiliano è il responsabile del fatto che siamo vivi e siamo qui. Perché nel cervello rettiliano ci sono tutti gli schemi neurali automatici che permettono a ciò che accade nel nostro corpo di accadere come accade, in contemporanea. Credo abbiamo già detta questa cosa della contemporanea, no? Noi abbiamo dei processi vitali che accadono tutti insieme, non è che prima uno poi un altro, perché se facessimo così camperemmo poco. Allora, il cervello rettiliano, che noi prendiamo in giro perché appunto ce l'hanno pure gli iguana e tutto il resto, è quello che si occupa del far sì che noi viviamo. Cioè tutti i processi che ci tengono in vita, gli enzimi, le molecole, le cellule, le grandi ghiandole e via discorrendo, ecco, sono lì. Perciò, insomma, tutto sommato ci starei un minimo. Io vorrei un attimo più bene, chiamiamolo, cervello canino. Insomma, sarebbe più divertente. Ad ogni modo, detto questo, a un certo punto, dopo qualche era, appunto, grazie ai salti logici probabilmente dovuti alla nostra stazione eretta, ovvero sia al fatto che ci avevamo alzati in piedi, come credo dovremmo aver già visto un minimo, arriva la seconda parte, che è il sistema limbico. Il sistema limbico, grazie a tutta una nuova serie di analisi, di imaging e via cantando, scopriamo essere il luogo delle emozioni, scopriamo essere il luogo dell'umore, del carattere e della memoria di lungo termine. Quindi pure quello non è che sia proprio pizza e fichi, come si dice. Dopodiché, alla fine, arriva la famosa neocorteccia, di cui siamo tanto tanto fieri, come abbiamo detto più volte, no? Perché la neocorteccia è il luogo del pensiero astratto, dell'intelligenza, della consapevolezza, di tutto quello che a sentì Cartesio ci rende umani, tanto per chiudere. Ci siamo? Ora, come vi dicevo, Damasio analizza i casi nei quali il paziente si vede separati il sistema limbico e la neocorteccia. Ok? Quindi di fatto i pazienti di Damasio sarebbero uomini cartesiani perfetti, perché hanno soltanto l'intelligenza calcolante, quella famosa intelligenza razionale di cui siamo tanto fieri. Quindi immagineremmo che siano, come dire, quasi dei superuomini, visto che sono liberi del peso delle emozioni e queste rotture di palle. Tant'è che la cosa interessante è che il famoso QI, del quale forse dovremmo parlare un po' meglio oggi, non cambia. Cioè, i pazienti che avevano fatto avevano misurato il proprio QI prima di subire questi traumi, se lo rifanno, ce l'hanno uguale, quindi il QI misura solo quell'intelligenza lì. Peccato che nel frattempo ti sei perso un sacco d'altre cosette. E cosa constata Damasio? Che nel momento in cui questi pazienti devono prendere una decisione, ci mettono delle ore per la decisione più banale. Il suo paziente, il signor M, che trovate nel libro se per caso vi va di leggerlo, che è l'errore di Cartesio, per decidere l'ora dell'appuntamento successivo impiegava dalle 5 alle 6 ore, il che è un po' un problema. Allora, per farvela breve, qual è la probabile spiegazione, o perlomeno la teoria che avanza Damasio, che a me mi trova decisamente, come dire, in piena accettazione? Il fatto che la natura non opera per esclusione, la natura è molto più intelligente di noi, quindi pensare che la neocorteccia sia qualcosa che in qualche misura supera e rende inutili gli stadi precedenti non è da lei, è da noi che abbiamo quel famoso opt-out, no? Quindi adesso abbiamo o la neocorteccia o il sistema limbico. Ecco, non è vero, perché invece lavorano insieme. Quindi che fa il sistema limbico, dove ci sono delle strutture che avrete sentito nominare perché ultimamente ricorrono, come l'amigdala, l'ippocampo, no? Tutte queste strutture delle quali improvvisamente siamo diventati tutti consapevoli. Ecco, fa da filtro fondamentalmente, ovvero rimuove dalla considerazione razionale tutte le opzioni che non sono già state praticate e non sono state trovate positive. Ok? Quindi, ad esempio, esclude, nel caso del nostro paziente M, tutto l'orario non lavorativo, no? Non lo prendi manco in considerazione. Quando devi andare a prendere l'appuntamento sarà tra le 9 e le 13 o tra le 14 e le 18, non prima. E poi sa che il martedì tu fai una cosa, il mercoledì ne fai un'altra, cioè, tutte queste cose sono la tua memoria e non le prendi in considerazione per niente. Per cui tu, quando a un certo punto devi decidere a che ora rivedi il tuo psicologo, il tuo allenatore o quello che è, vai a colpo sicuro e ci metti quanto? 3, 4, 5 secondi, 10 secondi se è una giornata, una settimana particolarmente complicata, perché la tua ragione sta operando su un terreno che è già stato, come dire, bonificato dall'inutile. E la bonifica dall'inutile avviene grazie alle emozioni e alla memoria di lungo termine. Se tu quelle le togli, la ragione comincia a esplorare tutte le possibilità come se fossero equivalenti. E ci mette le ore. Non so se mi seguite. Quindi la ragione, dice Damasio, è strettamente connessa a tutto il resto, perché di fatto viene da lì. È questa cosa che a noi sfugge, cioè noi abbiamo preso l'evoluzione e la stiamo interpretando da tempo come superamenti successivi, non come integrazioni. E invece Damasio dice esattamente questo: voi dovete pensare che con questi cambiamenti anche le funzioni di ciò che c'era prima vengono modificate e aggiornate. È un po' come un grande upgrade, anche se non dovrei usare questa immagine, sennò ricado anch'io nella questione del software e dell'hardware, però ci viene abbastanza, come dire, naturale adesso, purtroppo. E quindi, ecco, il generale della questione è questo, ovvero sia, noi siamo ancora legati al sistema limbico, siamo ancora legati al cervello rettiliano, come vi dicevo, ringraziando Dio, perché sennò probabilmente saremmo morti. E la nostra ragione dipende dalla sfera emozionale, dipende dalla nostra esperienza di vita, dipende da ciò che siamo stati fino ad oggi. Ci siamo fin qui? In uno sviluppo successivo, che viene più o meno da questa impostazione, Damasio va ancora più avanti e dice: non solo le emozioni sono importanti, ma le emozioni costituiscono di fatto un continuo flusso di informazioni da parte del nostro corpo sul suo stato e, di conseguenza, chiaramente sul nostro stato, sempre in quella dicotomia strana di cui abbiamo parlato prima. Quindi, di fatto, il nostro corpo ci tiene costantemente al corrente. E questa cosa è molto interessante perché, appunto, noi sembra, anche da quello che abbiamo detto inizialmente, se vi ricordate, che il nostro corpo lo notiamo soltanto quando c'è qualcosa che non va. Ed è esattamente così, il problema è lì. Ma questa è una strategia, sarebbe una strategia, come dire, evolutiva e di risparmio dell'attenzione, ma purtroppo per noi è diventata invece come una specie di mancanza di importanza. Mi spiego. Il nostro corpo, finché va tutto bene, non ha bisogno d'attenzione. Diventa improvvisamente importante e significativo quando qualcosa non va, no? Come dice il proverbio, la lingua batte dove il dente duole. Se ti fai un taglietto su un mignolo, improvvisamente quel mignolo comincia a farti male in tutti i modi possibili e immaginabili. Ti accorgi di tutte le volte in cui lo utilizzi, lo urti, ci fai cose che fino ad allora non avevi notato perché ti fa male. Ma è una strategia evolutiva anche quella, ci dicono. Poi su questo si può eventualmente discutere. Perché? Perché noi non possiamo stare perennemente a guardarci dentro nel caso qualcosa non vada quando invece va tutto bene e stare distratti verso l'esterno dove invece ci sono i pericoli. Per cui, no, il corpo in qualche misura, con la comparsa della consapevolezza, si sposta sullo sfondo. Ma è lì, perennemente. Se ci facciamo attenzione un po' di più, lo riscopriamo. Tant'è, e qui vedete già una grande differenza tra l'Occidente e l'Oriente, che le grandi discipline orientali, tutte, sono tutte focalizzate sul recupero della consapevolezza corporea. La quale consapevolezza corporea è qualcosa che noi abbiamo sviluppato nel tempo a dei livelli tali da perderne addirittura consapevolezza. So che può sembrare ridicolo, però di fatto è così. Noi sappiamo, da una serie di ricerche scientifiche, quindi non sto inventandomi nulla, che i primi sensori di movimento e di autopercezione che avevamo erano esterni. Dopodiché, nell'evoluzione, quando ci siamo dotati del famoso apparato muscolo-scheletrico, dovremmo averne parlato di questo, questi ricettori del sé si sono trasferiti all'interno. E quindi la nostra consapevolezza in qualche modo è diventata inconsapevole, si è trasferita ai livelli più interni, più interiori, e noi ne abbiamo perso quindi il controllo, ne abbiamo perso anche la percezione. E il corpo quindi è diventato, per quanto ci riguarda, un quasi non essere, fondamentalmente. Le discipline orientali mirano invece esattamente a quello, no? Le discipline orientali, portate a dei livelli elevati di pratica, consentono ai grandi yogi di manipolarsi l'intestino, di avere il controllo di tutti i muscoli della peristalsi, di avere il controllo di muscoli che per noi sono totalmente ignoti. Voi sapete perfettamente che gran parte di ciò che accade nel nostro corpo a noi sfugge, no? Per riuscire ad arrivare a controllare un muscolo devi fare una lunga storia, un lungo percorso di presa di consapevolezza. Poi ci riesci però, perché il cervello è duttile. Il cervello può essere modificato, può essere educato, può essere sviluppato in queste percezioni. Quindi se tu fai yoga a lungo, piano piano ti accorgi di avere delle parti del corpo di cui non eri assolutamente, non sapevi che c'erano, però ci sono, e non solo quando ti fanno male, quando le vuoi muovere, quando le vuoi modificare, quando vuoi trarne il massimo in termini di mobilità e via discorrendo. Quindi il corpo è lì. Siamo noi che non gli stiamo dando la minima attenzione da millenni. Perché? Perché riteniamo che, come dire, sia ormai superato. Perché quello che viene dalla nostra autocomprensione, o da come ce la raccontiamo meglio, è questo, ovvero sia che il corpo sta lì per il cervello, che è quello che vi ho appena finito di dire con tutti i discorsi di Zuckerberg e compagnia cantante. Ecco, quello che dice Damasio invece è esattamente il contrario. Il corpo, il cervello sta lì per servire il corpo. E se lo interpreto in quest'ottica, dovremmo ribaltare tutto quello che facciamo e i modi in cui ci consideriamo. Perché il cervello, ragazzi, arriva dopo molto tempo che noi eravamo già umani. Non so se ne abbiamo parlato di questo, dell'alzarci in piedi. Mi pare di sì. Lo ridiciamo perché ci fa comodo per quello che dico le prossime ore, però insomma intanto, che succede? Che quando noi ci alziamo in piedi, 3,5 milioni di anni fa, poniamo le basi per diventare ciò che siamo oggi, perlomeno da un punto di vista fisiologico. Perché liberiamo gli arti superiori. Però tenete presente che in termini evolutivi tutte le modifiche corporee che abbiamo subito da allora fino ad oggi sono avvenute con una notevole calma. Non è che t'alzi in piedi e dopo 10 minuti c'hai i pollici opponibili. T'alzi in piedi, passano epoche e improvvisamente da qualche parte, per qualche motivo, il pollice viene fuori così e non come era prima. E allora hai delle mani che ti permettono di
fare,
no? Arriva l'Homo habilis e via discorrendo. L'Homo habilis è in grado di procacciarsi miglior cibo, di cucinarlo, di conservarlo, quindi ha più disponibilità energetiche, e arrivano esalti evolutivi che ingrossano il nostro cervello, perché il cervello, come saprete, è uno degli organi che consuma più energia che abbiamo noi a disposizione, no? Quindi, però, ripeto, tutto questo non avviene perché così serviamo il cervello, avviene perché il cervello serve sempre di più per riuscire a gestire la complessità del corpo che evolve. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, l'evoluzione non è in funzione del cervello, l'evoluzione è in funzione del tutto. Ovviamente il cervello è parte del corpo, nessuno dice niente in proposito, però noi gli abbiamo dato, guarda caso, se vi ricordate la verticalizzazione valorizzante di cui avevamo parlato qualche lezione fa, il cervello sta in cima, ma guarda i casi della vita, torna tutto poi a un certo punto. Quindi noi a un certo punto abbiamo pensato, abbiamo deciso, quando il cervello ha preso consapevolezza di sé, che non era andata così, ma che era il cervello quello che stava guidando tutta questa storia sin dall'inizio. Ed è un errore madornale, perché nega qualunque importanza al corpo. E il corpo invece ha molta più importanza, perché è lui che ci ha portato qui, non il cervello. Non so se è chiara sta cosa. Anzi, vi dirò di più, da quando è comparso il cervello e questa consapevolezza che abbiamo di noi, ci stiamo avventurando in terreni molto complicati e disagevoli, e probabilmente ci stiamo dirigendo verso l'estinzione della specie. Quindi non è che sia proprio sta grandissima mossa evolutiva fatta così, se devo dire la verità. Perciò, insomma, si può perlomeno discuterne, ecco, mettiamola in questi termini. Quindi, dice Damasio, è il corpo che ha richiesto il cervello, e il cervello che si è sviluppato lentamente, pian piano, sulle basi delle nuove esigenze, fino a raggiungere questa consapevolezza di sé, che a sto punto non so manco se era parte dell'equazione oppure è stato un accidente, perché, come dire, si potrebbe discutere. Però capite quindi che non c'è questa separazione tra un software e un hardware, perché questo che noi chiamiamo software, ovvero sia la nostra consapevolezza, è un'espressione molto alta dell'intera nostra corporeità. Ed è costantemente in dialogo con l'intera nostra corporeità. Perciò chi saremmo noi se stessimo dentro un computer? Non so se è chiara la questione. Cioè, se il corpo è ad oggi uno dei principali strumenti di esperienza, di comprensione del mondo, di collocazione nel mondo, se noi non lo avessimo, che saremmo? Non so se la domanda vi... Ecco. Allora, noi abbiamo gran parte della nostra cultura che ritiene che saremmo noi uguale. E quegli altri, come Damasio, la Schitz Johnston e tanti altri che stanno lavorando sul tema, dicono no, perché noi siamo così, perché c'è il nostro corpo. Non per altro, non siamo astratti da questa cosa e quindi possiamo essere spostati da un corpo all'altro, da un supporto all'altro, in un manichino, in una bambola di carne o quello che diavolo volete, e senza che le cose cambino. Cambiano, perché siamo quello noi, capite? Cioè, se non riesci a reintegrare l'idea della consapevolezza come culmine di un processo che si è sviluppato lungo milioni di anni, nei quali c'era fondamentalmente il corpo e non altro, è un problema. Perché poi fai delle scelte che sono un tantino, come dire, errate, mettiamola così. Ok? Quindi noi però, questo tipo di discorso che vi sto facendo sul corpo è molto innovativo e molto recente. Noi veniamo da una cultura, come abbiamo detto, per la quale il corpo invece era soltanto una palla al piede, fondamentalmente. E quindi nel nostro immaginario, nel nostro sviluppare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, abbiamo cercato di venirne a capo. Lo abbiamo in qualche misura superato, lo abbiamo in qualche misura preteso che fosse peggio di altro. Cosa d'altro? Le nostre creazioni, le macchine. No? Tant'è che adesso siamo in una situazione nella quale, nella gran parte dei casi, le macchine ci sostituiscono nel lavoro. Non è strano. Non è affatto strano. Sarebbe stato strano il contrario, perché? Perché la macchina dal nostro punto di vista offre una serie di vantaggi anche simbolici, anche conoscitivi, perché ad esempio della macchina noi sappiamo perché viene fatta, come viene fatta, a che scopo viene prodotta, di noi stessi no. Ok? Questo è un altro grosso problema col quale facciamo i conti, nel senso che le famose grandi domande, quelle cui, che si rivolgeva Coelho, se vi ricordate, quando c'era Guzzanti che faceva queste cose in TV, mi sa che siete troppo piccoli, peccato, andatevelo a cercare perché meritava, sono le grandi domande che ci siamo sempre posti, perché siamo qui, le famose questioni del senso, qual è il motivo di questa vita, perché devo sobbarcarmi questa serie di questioni, tutte queste rotture di palle, perché spesso e volentieri, no? Perché? Ecco. La domanda che se ce la rivolgiamo ci sfugge, perché noi non abbiamo idea, no? Noi anzi, come dice gran parte della nostra filosofia, ci troviamo ad essere gettati nel mondo, ci troviamo scaraventati qui e ci chiediamo perché, che devo fare adesso, qual è il mio motivo d'essere, la mia ragione d'essere. Ecco, la macchina questa cosa la sana, perché la macchina la sappiamo benissimo perché c'è, l'abbiamo fatta noi, siamo i creatori della macchina. No. Quindi in qualche modo, come vedete, scimmiottiamo quelle che immaginiamo siano state le dinamiche di creazione. Il Padre Eterno ha fatto noi, noi facciamo le macchine. E facendo le macchine, in qualche modo, ci assolviamo da questa questione del corpo, da questa serie di interrogativi senza risposta, da questa mancanza di senso. Quindi la macchina, dal nostro punto di vista, in qualche misura allevia questo senso di dislocazione in cui viviamo, questo senso di dislocazione esistenziale perenne. Noi della macchina ci fidiamo, molto più di quanto non ci fidiamo degli esseri umani, tant'è che le stiamo sostituendo agli esseri umani. Saprete probabilmente che in Giappone, che è una delle nazioni che si occupa di più di robotica, i robot vengono fatti per stare insieme agli anziani, per offrire amicizia, per offrire supporto, perché non si fidano di altre nazioni. I giapponesi non vogliono avere delle badanti cinesi, delle badanti coreane, non vogliono avere delle persone, preferiscono la macchina. E sono giapponesi, teoricamente dovrebbero essere quelli che in qualche modo dovrebbero aiutarci, visto che stanno a Oriente. Invece, da questo punto di vista, non è proprio così, particolarmente. Perciò lo stiamo facendo, lo stiamo continuando a fare, noi ci fidiamo più della macchina che non dell'essere umano. E questo è venuto in essere da quando? Da Cartesio. Poi i casi della vita, vi ricorderete che Cartesio usava le macchine per smentire l'essere umano. No. E quello che è accaduto all'inizio della riproduzione scientifica, le macchine, gli strumenti ci sono serviti per far vedere quanto le nostre percezioni normali fossero errate. Il microscopio ti fa vedere la realtà com'è e tu invece non la vedi così. Il telescopio ti fa vedere molto più lontano e scoprire cose, tipo le lune di Giove. Quindi la tecnologia nasce come strumento di smentita di illusioni. Cartesio è concentrato su questo, sul fatto che i sensi sono fonte di truffa. I sensi ci fregano. Noi abbiamo altri modi per... E i sensi, guarda caso, pertengono al corpo, ovviamente. No? Ovviamente sulla vista si può fare qualche piccola eccezione, però nel complesso non dobbiamo fidarci del nostro corpo. Quindi sfiducia, che viene, come dire, superata grazie a questo che chiamiamo artificialismo, ovvero sia il fatto che noi cominciamo a immaginare noi stessi e il mondo in termini di macchine. Tant'è che quando parliamo dell'universo cosa diciamo? Accidenti, è così perfetto che sembra un orologio. Non so se avete presente la questione, no? L'orologio è uno dei grandi simboli della nostra cultura e da questo punto di vista effettivamente secondo me è perfettamente calzante, essendo un oggetto del tutto inutile, però a parte quello, sta là, no? E c'ha tutti questi meccanismi che perfettamente si bilanciano, queste cose, la capacità assoluta, e quindi a noi piace tanto questa idea di tutto che si compensa, si integra e funziona prevedibilmente, perché l'idea geniale, il problema è esattamente lì: le macchine fanno quello che devono fare quando lo devono fare, fine, non ci sono dubbi. Non ci sono sorprese, sono controllate da noi, le macchine sono i nostri schiavi, tant'è che robot viene dalla parola slovacca, mi pare, o slovacco slovena, non mi ricordo, che è robota, che vuol dire schiavo, tanto per se mancava, se qualcuno aveva dei dubbi, l'idea generale è quella. Le macchine per noi vanno benissimo perché tra l'altro fanno quello che diciamo e obbediscono, non rompono le palle, non si inventano storie, non truffano manco loro, non rimangono incinta, c'hanno un sacco di pregi. Quindi noi pian piano abbiamo cominciato a interpretare il mondo in termini macchinici, in termini artificiali, lo interpretiamo come una macchina. Come abbiamo detto l'altra volta quando parlavamo del corpo, facciamo lo stesso del corpo, no? Parliamo del cibo come carburante, parliamo del cuore come motore, abbiamo adottato tutte le metafore possibili e immaginabili per dirci che siamo macchine ed esserne orgogliosi. Una cultura più stupida io non riesco a concepirla, ho delle difficoltà, però è quello che abbiamo fatto. E quindi, come abbiamo detto, per quanto riguarda in particolare anche la vostra professione, abbiamo cominciato a trattare il corpo in termini di equazioni fisiche, equazioni meccaniche, rapporti di forza e di sfruttamento delle risorse fatte col computer, no? Gli allenamenti sono diventati quelli e la gente si rompe. Strani casi della vita. Perché non essendo la gente una macchina, quei ritmi, per quanto siano sofisticati e perfettamente calibrati su un modello astratto, che è quello dentro al computer, se li trasferisci su una persona in carne ed ossa, quello si rompe. Dai e dai, funziona così. Quindi, a dimostrazione ulteriore del fatto che è meglio la macchina. Quello è il problema. Non è che noi ci poniamo il problema, ma stessimo sbagliando l'approccio. No, la macchina è meglio perché non si rompe. Tu te rompi, quindi sei fragile. Più o meno l'idea generale è quella. Ci siamo fin qui? Ok, allora facciamo un primo break perché si tratta di un'immaginazione della macchina per la quale la macchina è meglio di noi. È sempre così. Come se la macchina appunto fosse costantemente al suo massimo. Che un po' è quello che abbiamo detto del mito della performance, se vi ricordate, no? La macchina viene tarata, viene fatta per essere sempre al massimo della performance, noi no. Noi riusciamo a farlo una volta, un'altra volta, così più o meno, perlomeno la sensazione è quella, e che quindi la macchina è più affidabile. Io mi fido molto più della macchina che non dell'altro essere umano, e sbaglio spesso e volentieri, perché la macchina ha una serie di caratteristiche che la rendono estremamente inferiore all'essere umano. Nella macchina, se si rompe un componente, la macchina si ferma. Noi riusciamo ad andare avanti con il 30% delle parti funzionanti e continuiamo a essere in grado di prendere decisioni, di fare cose, eccetera. Noi siamo infinitamente migliori delle macchine, santa Madonna, non so se questa cosa, no? Per carità, le macchine sono degli strumenti, dovrebbero restare tali, noi li abbiamo fatti diventare tutti i vitelli d'oro della nostra epoca, i feticci. Noi ci fidiamo più della macchina, abbiamo algoritmi che fanno scelte strategiche per la convivenza. In Cina stanno gestendo la nuova società che viene, che potrebbe essere, come dire, il modello della società futura, attraverso una serie di algoritmi che fanno degli errori madornali e sono in grado di toglierti il lavoro, di diminuirti lo stipendio, di decidere se puoi andare a farti curare negli ospedali o no. Le macchine. Oh, so se vi rendete conto della questione. Ed è quello verso cui stiamo andando. E stiamo andando verso questo perché? Perché abbiamo costruito in 500 e rotti anni un'insensata fiducia nelle macchine. Questo è il problema. Perché sì, le macchine sono un miglioramento, per carità, nessuno dice di no. Ma non tanto da sostituirci. Non tanto da poter pensare che siano meglio di noi a prescindere, perché le abbiamo fatte noi. Com'è possibile che se le facciamo noi siano meglio di noi? Tanto per essere sempre nel campo della logica. Com'è possibile che un algoritmo sia infallibile quando l'hanno fatto quattro persone che normalmente sono, come vi dicevo, parte di una minoranza specifica? Giovani, bianchi, anglosassoni, con delle visioni un po' particolari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sti algoritmi che dovrebbero in qualche misura non avere nessuna delle inclinazioni e delle debolezze del pensiero umano, perché non dovrebbero averlo visto che sono il frutto del pensiero umano? C'è qualcuno che vuole rispondermi? Perché sarebbe interessante. Eppure oggi come oggi, se c'è una cosa, dice, ha fatto l'algoritmo, e fai anche il gesto, ma allora io che posso parlare contro un algoritmo? Oh, ma bisogna essere deficienti, ragazzi, scusatemi, insomma, teniamolo presente questo discorso. Anche perché, come credo di avervi già accennato, tutta la questione origina da un fraintendimento di fondo che comunque parte dalla questione del disprezzo del corpo. E il fraintendimento di fondo qual è? Quello che il gesto sia sempre uguale a se stesso. Il problema è che invece il gesto artigianale non è sempre uguale a se stesso. Il gesto artigianale è un gesto che sedimenta e migliora. Perché vi faccio presente che, tanto per rimanere nella vita normale, noi prendiamo un operaio in catena di montaggio e pensiamo che sia alienato. Poveraccio, è vero, no? Noi prendiamo Nadal, che sono 30 anni che fa 5 colpi e li fa per 12 ore al giorno, ed è un campione. Allora, qual è la logica? Perché vuol dire, ripete gli stessi gesti identici pure lui, però lui migliora, l'operaio no. Quello è il problema. Cioè, noi abbiamo riservato l'idea del miglioramento corporeo, perché quelli sono di fatto modi per insegnare al corpo a fare cose. Non so se mi spiego. Come tutte le discipline orientali, è il corpo che fa, non la mente. E quella è una cosa che a noi non ci va giù. Perché noi pensiamo, col nostro io, di dover controllare e fare tutto. No, perché il nostro io, quando ci si mette in mezzo a queste cose, funziona male, è peggio. Tu devi avere un corpo che reagisce. Fine. Non devi pensare che devi reagire. Devi reagire e fine. Quando c'è dei colpi a tennis a 120 all'ora, non puoi metterti a fare i conti. Devi reagire. Fine. Quindi è il tuo corpo che sa quello che deve fare. Non so se mi spiego. Per noi è difficile capirla sta cosa, perché siamo talmente abituati a ragionare in termini di consapevolezza e di rendicontazione, che non funziona. Invece funziona proprio così. Come vi dicevo, credo, l'altra volta, il gesto di un artigiano è un gesto che non è descrivibile a parole. No, perché implica una serie di consapevolezze, una serie di percezioni, una serie di, come dire, informazioni non parlabili che sono fondamentali. Allo stesso, non credo che Nadal vi possa insegnare a fare un colpo come quelli che fa lui a parole. No. E questo è un altro dei problemi degli algoritmi, perché invece negli algoritmi ci vanno soltanto le cose che possono essere dette, esplicitate, tradotte in linguaggio macchina e poi fatte diventare istruzioni. Non so se la cosa è chiara. Quindi noi abbiamo, in qualche modo, sulla scorta di questo privilegio che diamo alle macchine, deciso che il gesto della macchina è meglio del gesto umano. Ma non è vero, perché il gesto umano è migliorabile, quello della macchina no. Non so se è chiaro. Quindi, dal momento in cui noi abbiamo fatto questa scelta a favore della macchina, che vi ripeto è una scelta contro il corpo, perché è da lì che origina la questione, ci siamo messi in una situazione, in una condizione di potenziale autoesclusione dai processi, che è quello che sta accadendo. Perché nel momento in cui hai deciso che la macchina è meglio di te, la macchina sarà sempre quella che sceglierai. Quando avrai la possibilità. Fino a queste vette di apparente insensatezza, come appunto gli anziani giapponesi che preferiscono un robot a forma di cane a qualcuno che gli stia accanto e gli badi, però è una, come dire, no? Più o meno è una linea abbastanza individuabile, abbastanza comprensibile. Quello è il grande problema. Quindi, come si fa? Allora, questo tanto detto per l'artificialismo e tutte le varie questioni. Allora, nel saggio ci sono altre due cose piuttosto rilevanti che adesso passiamo ad esaminare. Una dopo con più calma, perché credo ci impegnerà pure per la prossima volta. Una la vediamo subito. Sì, possiamo farlo, poi la rivediamo. Allora, il saggio, come vi ho detto, dopo questa analisi dei problemi col corpo, con le varie questioni, passa ad una constatazione abbastanza peculiare, ovvero sia passa ad accorgersi che il dialogo, il rapporto tra tecnologia e corpo non è così ovvio come sembra, no? Nel senso che, come abbiamo detto, la conseguenza logica del cartesianesimo è il computer, quello lì, quello che avete a casa, il laptop, quello che vi pare. Perché? Perché nel computer c'è proprio l'out-out fatto e rifinito. Il computer è hardware e software, quindi sono belli separati, e il software è fatto con 0 e 1, meglio di così, è l'out-out che si ripete al cubo, no? All'ennesima potenza. E soprattutto il computer non è deperibile, o perlomeno ci diciamo che non è deperibile, poi se rompe ogni momento, però comunque queste sono quelle cose che ci rifiutiamo di notare, no? Però c'è anche un altro modo in cui noi invece immaginiamo i rapporti con la macchina, che è quello del cyborg. Perché il cyborg è diverso dal computer? Perché sono due strade immaginali diverse, o anche paradigmatiche diverse. Perché mentre il computer è out-out, il cyborg è et-et. Il cyborg non rifiuta il corpo, lo integra. Vi ricordate Blade Runner? Avete visto Blade Runner? Ditemi di sì, ve prego. Ecco. Se no, dei problemi serissimi, perché è perfetto Blade Runner da questo punto di vista. Allora, vi ricordo la trama di Blade Runner. Ci sono questi tizi che cercano dei cloni che sono scappati. I cloni sono, in qualche misura, la versione contemporanea dei robot. E sono diventati consapevoli e improvvisamente vogliono provare delle emozioni. Tutta sta cosa, come vedete, è, no? Esattamente quello di cui stiamo parlando messo in... Ed è il divertente della cosa, è che noi facciamo le macchine perché pensiamo che le emozioni siano da buttare, superate, eccetera, eccetera. Facciamo le macchine, e le macchine che vogliono le emozioni. Quindi tu dici, ma allora che cazzo sei deficiente? Voglio dire, no? È evidente, lo sai. No. Beh, vabbè, ad ogni modo, lasciamo stare. Allora, il problema qual è? Che queste macchine che sfuggono, si allontanano, vanno via, abbandonano i loro campi di lavoro ai bastioni di Orione e diventano irriconoscibili. E questo, per una cultura del controllo, dell'out-out e della distinzione, è insopportabile. Il problema non è che sono macchine, il problema è che non si distinguono dagli esseri umani. Non so se avete visto anche Battlestar Galactica, che è un'altra serie piuttosto interessante che parla di queste cose, che li chiama lavori in pelle, per sottolineare il disprezzo per questi, i famosi siloni. Non so se avete questo, se non l'avete vista, io ve lo consiglierei, perché è una gran bella serie. Ed è tutta giocata su questo anche lei, sul fatto che potresti avere dei rapporti con una macchina senza saperlo. Ed è terribile questa cosa. Potresti addirittura fare un figlio con una macchina senza saperlo. Perché? Perché queste non sono macchine. Il problema è lì. Queste sono cose che non sappiamo più definire, perché non sono né macchine né esseri umani, ma sono et-et, entrambe le cose. Cioè, il cyborg è un corpo vivente in cui viene inserita una tecnologia che ne diventa parte. E questo, nella logica dell'out-out, non funziona. Ecco perché ci crea dei grossi problemi. Capite? Mentre il computer è perfetto perché è lì, è diverso, è fatto dei metalli, non c'è nulla di vivente, non c'è nulla di deperibile, diciamo, a livello ontogenetico. Ecco, noi invece, questi... Perché? Come li capiamo, questi cyborg? Questi cyborg che vogliono diventare come noi, che sono parte di noi, che hanno delle componenti corporee che sono quindi deperibili e conservano tutti i problemi della materia del corpo che abbiamo visto, però lì... Ecco, allora vedete che il cyborg in qualche modo annuncia esattamente questo out-out. Scusatemi, questo è tetto, ovvero sia un cambiamento di paradigma. Nel momento in cui noi cominciamo a immaginare il cyborg, stiamo immaginando un altro modo di metterci in rapporto con la tecnologia, che potrebbe essere un modo migliore. Non lo sappiamo, perché finora non è che lo abbiamo praticato particolarmente. E sicuramente dovrebbe essere in qualche modo, come dire, corretto, perché oggi abbiamo tante cose come il postumano, il transumano, ne avrete sentito parlare, immagino, dove appunto si cerca questo miglioramento potenziale dell'essere umano attraverso la tecnologia, che di nuovo viene vista come molto meglio del corpo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che questo molto meglio vada ritoccato, vada riconsiderato, vada riequilibrato, però certo potrebbe essere una strada diversa da quella delle macchine. Le macchine e basta sono tendenzialmente, in tutti gli immaginari che voi trovate di questo discorso, sono devastanti. Da 2001 Odissea nello spazio in poi non c'è mai stato un computer che non sia impazzito, non si sia dedicato allo sterminio degli esseri umani, non abbia fatto una serie di cose che sono veramente, come dire, censurabili, e ce li siamo immaginati tutti noi. Faccio presente, non è che se l'ha immaginati qualcun altro. Quindi il sospetto verso la macchina sta crescendo pure lui. Probabilmente, e qui vi dico una cosa che mi è venuta in mente ora, ha a che fare questo discorso anche con la perdita di fiducia nella scienza, che è venuta dopo la bomba atomica. La bomba atomica ha segnato in qualche modo un discrimine in tutti i campi del rapporto con queste cose che noi abbiamo. Un po' perché gli stessi scienziati che l'hanno prodotta poi si sono pentiti amaramente, spesso e volentieri si sono suicidati, sono diventati matti, insomma... è stata una storia complicata quella del progetto Manhattan, ma soprattutto perché ha dimostrato che questa scienza non aveva quell'alone di no, perfezione, assoluta affidabilità, eccetera, eccetera, che ci eravamo costruiti, che è parte del discorso sulla macchina che stiamo facendo, evidentemente, no? Perché, come diceva la vostra collega, meglio la macchina perché è scientifica. Cioè, noi abbiamo sovrapposto tutta una serie di livelli, no, per i quali questo sapere e questo agire in qualche misura risultano attribuiti ad altri. Noi ci siamo sottratti alla responsabilità. Credo di avervelo già detto, ma queste sono evidenti strategie di fuga dalla responsabilità. O fanno le macchine. Sono meglio di me, io non voglio avere niente a che vedere, non voglio pagare, non voglio impegnarmi, non voglio. Non voglio. Io sono Bartleby. No, preferirei di no. Allora, il punto centrale, come vedete, quindi, è che ragionando su questi, come dire, fenomeni di fiction per molti versi, uno scopre parecchie cose su quella che invece è la cultura e ciò che struttura la cultura, in qualche misura, ciò che la fa. Allora, a questo punto dobbiamo cominciare a parlare appunto di un altro approccio alla comprensione del mondo che per voi è completamente nuovo. Ed è quello relativo, appunto, nel saggio viene descritto più o meno bene, in modo abbastanza snello, però insomma vorrei che lo capiste meglio, ed è quello del pensiero immaginale, ovvero sia della componente immaginale del pensiero. Questo, diciamo che le lezioni che abbiamo fatto finora dovrebbero avervi in qualche modo predisposto a capirla come questione, ovvero sia il problema qual è? Che questo grande socio-antropologo francese che si chiamava Gilbert Durand, già ve l'ho segnato l'altra volta, ve lo riscrivo di nuovo, si dedica all'analisi dei simboli e alla loro categorizzazione. Non perché trovi un interesse, diciamo, enciclopedico in proposito, ma perché ritiene che essi giochino ancora nella nostra cultura e nella nostra comprensione del mondo un ruolo centrale. E questo da dove deriverebbe? Per esempio, deriva dal fatto, come dicevamo prima, che l'immaginazione, l'immagine, il simbolo precedono la parola. Durand fa una critica al modo di concepire la nostra cultura come esclusivamente razionale e parlata, piuttosto radicale, e lo fa con delle basi empiriche, no? Noi sappiamo perfettamente che i primi segni d'arte, di comunicazione, di attività mentale e cognitiva umana non sono parole, ma sono simboli e immagini. I graffiti sui muri, le pitture rupestri, i grandi simboli che continuano ad avere un'enorme fortuna, un'enorme capacità di influenza verso di noi. Voi sapete probabilmente che uno dei primi simboli è la svastica, non è casuale. Svastica che ormai è infrequentabile, chiaramente, come simbolo, ma è stato uno dei primi simboli che si ritrovano nei graffiti della cosa, perché la svastica cos'è? È una croce che gira. E la croce è uno dei simboli più antichi, come forse avrete notato, visto che ci hanno crocifisso sopra il nostro Signore e tutte queste cose. E il simbolo della croce è uno dei simboli più importanti perché, ve lo dico in brevissimo, però è interessante saperlo, perché rappresenta il punto in cui i diversi ordini collidono, perché questo è l'ordine terreno e questo è l'ordine sacro. Nel momento in cui la croce dove c'è la croce, al centro della croce c'è il miracolo. Non a caso c'è anche il cuore di Gesù, se andate a vedere le varie rappresentazioni, no? Sono tutte strategie simboliche che sono ormai no consolidate, ed è più, cioè, si potrebbe fare un corso intero sulla croce e parlare per un anno su tutto quello che si può dire su questa cosa. Però la croce è uno dei primi segni, e per raffigurare il fatto che si muove, ci metti questo. La croce che gira. Ed è di nuovo un po' più o meno, vi ricordate il Tao quando abbiamo disegnato quelle cose, Cartesio? Insomma, ci sono, noi abbiamo questo atteggiamento sulla croce che è molto, molto esclusivo per molti versi, però lo avevamo reso un attimo più mobile mettendoci le cose. Quindi la svastica è uno dei primi. E non è casuale che sia stato adottato da Hitler e compagni, perché quelli erano molto ferrati in comunicazione simbolica, studiavano l'esoterismo, cioè avevano tutta una serie di strane teorie che lasciamo stare, ma comunque ad ogni modo non è stato affatto casuale ed è un simbolo che ha avuto, come avete visto, un riscontro. Perché noi, che a noi piaccia o meno, nel quadro che vi ho dipinto di Damasio, noi continuiamo ad essere sensibili a tutti questi ordini di comunicazione e di comprensione del mondo, anche se la nostra consapevolezza, diciamo, egoica non li registra, però rispondiamo. Il bello della questione è quello, continuiamo a rispondere. Abbiamo parlato della pubblicità del deodorante, mi sembra, l'altra volta, no? Vi ricordo che c'è questa pubblicità, questo deodorante che dice, ecco, alto là il sudore. E tutti dicono, vabbè, visto, mi vuole far notare quanto non puzza. No, o perlomeno anche, è tet, perché non solo mi fa notare quanto non puzza, ma fa anche un gesto di esultanza. E questo gesto di esultanza tu lo riconosci anche se non lo tematizzi. Non so se mi spiego. Cioè, tu lo comprendi, ma non ne sei consapevole. E quindi però reagisci adesso. Quando andrai a comprare un deodorante, casualmente sceglierai quello. Ma non è che penserai dicendo, ah, perché questo ha fatto il gesto di esultanza, no, perché tu associ qualcosa di positivo, associ qualcosa di gioioso, associ qualcosa di elettrizzante, senza saperlo. Perché c'è molto di più che succede nella nostra testa di quello che noi pensiamo di sapere, ragazzi, questo è il problema. E questo ha a che fare molto anche con la conoscenza. Può sembrarvi strano che ve lo dica un docente, però la conoscenza è qualcosa che accade largamente al di là di quello che noi siamo in grado di pianificare. La conoscenza è il famoso Eureka di Pitagora, non so se vi ricordate, no? Quella cosa che hai cercato per un sacco di tempo, poi hai detto, vaffanculo, non ci riesco, vai a fare un'altra cosa, e mentre stai facendo un'altra cosa, Eureka! Ecco, perché tu stai continuando a dei livelli profondi dove il tuo io rompe le palle, ragazzi. L'io è tanto utile in tanti casi, ma quando si tratta di connessioni serie, importanti, profonde, no. È raro che aiuti. Succedono da un'altra parte, non so dove, perché francamente non ne ho idea. Però io so 30 anni che lo so, che succede questa cosa. Capito? Quando vi dico di preparare l'esame e poi smettere di studiare, non ve lo dico perché penso di essere matto, ma vi dico che dovete lasciare il tempo ai vostri processi cognitivi di assestarsi per conto loro, perché non gli dovete rompere l'anima. È come il Cavaliere Nero, non so se avete presente, di Proietti. Il Cavaliere Nero, non gli devi rompere i coglioni. Ecco, manca i processi mentali. Se tu stai lì costantemente, allora le cose non funzionano. Perciò noi dobbiamo avere un modello di noi stessi e della nostra consapevolezza molto più complesso di quello che abbiamo normalmente. Perché noi reagiamo ai colori, reagiamo ai simboli, reagiamo ai gesti, reagiamo alle simpatie, alle affinità elettive, alle chimiche, reagiamo a una miriade di cose. Poi dopo ci raccontiamo con la nostra razionalità che l'abbiamo fatto per dei motivi razionali. Ma non è vero. Quello è il problema. Non è vero. E il marketing, tanto per darvi l'esempio più plateale, lo sa perfettamente. Il marketing è tutto giocato su risposte a stimoli che voi non sapete di star percependo, perché il carattere che viene utilizzato per il nome, per quello che si scrive sulla confezione, la consistenza della confezione stessa, il colore, tutte queste cose sono cose che voi pensate siano lì casualmente, ma no, sono lì perché le hanno studiate in modo che voi ne siate attratti. Perché voi rispondete a certi colori e non altri, rispondete a certi equilibri e non altri, rispondete a certe forme e non altre, senza saperlo. Poi fate la scelta di, ah, perché questo è quello che ha detto che c'ha, e vi trovate una qualche razionalizzazione perché c'ha meno grassi, c'ha più lipidi, perché è verde, perché... No, non è quello. Quello è soltanto una scusa che vi viene fornita in modo da poter far finta che non è vero che vanno appioppata una cosa perché c'è un bel colore. Ma funziona così. Tutto il marketing è costruito così. La distribuzione delle merci nei supermarket non è casuale. Capito? Entrate nell'ottica che il mondo funziona in modi molto più complessi di quanto non sembri. Perché è vero. Capite? E questo accade perché noi rispondiamo col corpo, con le emozioni, con l'intero cervello a ciò che viene da fuori. Siamo consapevoli solo di una piccola parte di questo. Ma ciò non significa che tutto l'insieme invece non ci investa. E noi reagiamo e rispondiamo in scala. Capite? Quindi, dice Durò, che le immagini vengono prima dell'essere umano. Vengono prima della parola. Ed è vero. Noi impariamo, man mano che seguiamo quell'evoluzione cerebrale di cui abbiamo parlato, passiamo attraverso degli stadi che in modo molto schematico posso riassumervi così. Il primo stadio è l'azione, il corpo agisce, il corpo si muove, i gesti sono l'inizio del nostro rapporto col mondo. Poi, man mano che il sistema limbico e le prime forme di consapevolezza si articolano, dai gesti passiamo alle immagini, ai simboli. E quindi i gesti pian piano si compongono in riti. Poi, quando abbiamo sviluppato un'ulteriore consapevolezza, abbiamo la parola e siamo in grado di raccontare, dai riti vengono i miti. E poi viene la ragione. Questo è il percorso di genesi della nostra cultura, tant'è che i miti, come forse saprete, sono privi di autore. Non c'è uno che si siede e scrive un mito. Un mito è racconto degli aedi, racconti notturni, cose intorno al fuoco, tradizioni che vengono tramandate, non si sa da dove inizino, non si sa chi li abbia concepiti. Però guarda caso i miti ci raccontano tantissime cose su noi stessi. No, vi ricordate Procuste? Non credo che Procuste potesse immaginare... Abbiamo parlato di Procuste, sì? Ah, ecco, ho avuto un momento di paura. O la spada di Damocle, o tanti altri esempi, la famosa fatica di Sisifo, tanto per parlare del perché siamo sul mondo, siamo qui. No? Sapete la fatica di Sisifo, ce l'avete presente? Più o meno? Niente? Ok. Allora, Sisifo è questo tizio che è condannato a spingere perennemente un macigno su per una montagna, arriva in cima alla montagna, siccome la montagna è fatta così, come arriva in cima il macigno casca dall'altra parte e lui torna giù e riparte. E in qualche modo è una storia che racconta la condizione umana. No? Quel discorso che facevamo prima, perché siamo qui? Per farci un culo così? Per non avere nessun risultato e ricominciare a farci un culo così? Quindi ce ne sono, come dire, una lunga serie di questi miti estremamente interessanti. Però quello che li accomuna è questo, ovvero sia non c'è chi li ha scritti, non ci sono, sono lì. Perché in linea di massima probabilmente li abbiamo composti quando ancora non eravamo così sviluppati come ego. L'ego arriva dopo, l'io arriva dopo, è l'ultima delle cose che arrivano. Anche quando nasciamo, prima che si formi l'io, passano mesi. No, tutti quelli che mi dicono, come si fa senza io? Come si fa? I primi 6 mesi di vita non c'è l'io, ragazzi, non c'è. Semplicemente non c'è, si forma dopo, perché l'io è un complesso, una funzione, è qualcosa di estremamente bello, però parziale. È lui che ci racconta di essere tutto, perché gli fa comodo, secondo me. Però queste sono mie personali elucubrazioni. Ad ogni modo, la sintesi dei fatti è che invece il sapere umano si è fatto in questo modo, in questa sequenza, dal gesto, al rito, al mito, alla ragione. E quindi la ragione, di nuovo, anche qui, espandendo un po' quello che diceva Damasio rispetto a quanto abbiamo detto prima, non è separata. Non so se mi spiego. La ragione, secondo me, si esplicita e si esplica solamente perché c'è tutto un lavoro immaginale a monte, c'è tutta una strutturazione del campo nel quale la ragione agisce che non è gestita dalla ragione, è gestita da queste altre cose, da questa capacità immaginare, da questa capacità simbolica, da questa capacità confusiva, perché qual è il problema, dice Durand? Che l'immagine è indomita, l'immagine evoca uno sciame di significati, l'immagine è contemporanea. Tu quando vedi un'immagine ne trai tanti stimoli tutti insieme, non li puoi, come dire, gestire, non li puoi gerarchizzare, non puoi escluderne alcuni. L'immagine è polisemica. Mentre la parola, meno, anche se di questo possiamo eventualmente discutere. Ci siamo fin qui? Quindi l'immagine è uno strumento cognitivo non docile, e per una cultura che invece mira a, no, fissare qualunque cosa, noi siamo quelli degli spilloni sulle farfalle fondamentalmente, allora una cultura che vuole in qualche modo assolutamente stabilire delle corrispondenze certe, e l'immagine la trova uno strumento inaffidabile, perché appunto l'immagine è capace di farti venire in mente cose che tu manco pensavi di essere in grado di pensare, non volevi pensare. Vi è mai capitato di avere dei pensieri che non vi piacciono? Vostri. Lo pensi, dici, cazzo, ma come faccio a aver pensato una cosa del genere? Ecco, siamo fatti così, ragazzi. Funziona così. E l'immagine spesso e volentieri ci tira fuori queste cose che abbiamo tentato di metter via, nascondere nelle maschere che non facciamo vedere a nessuno, tutte quelle cose lì, no? Ecco. Allora l'immagine questa cosa la causa. Quindi per il nostro modo di conoscere è uno strumento che non funziona. Vi faccio presente di nuovo che invece a Oriente la gran parte della sfiducia va verso le parole. Lo Zen, tante forme di buddismo, sono tutte giocate su gesti, espressioni del viso, simboli, ma mai parole. Quando Buddha sceglie il suo successore, gli sorride e gli porge un fiore, dice una parola. E lo Zen è in qualche misura la teoria proprio fatta e rifinita dell'inaffidabilità del linguaggio. Perché il linguaggio, ragazzi, è un bellissimo strumento, però è del tutto, come dire, sprovvisto di un orientamento. Tu con la lingua puoi fare qualunque cosa, puoi convincere di qualunque cosa. Non c'è una connessione necessaria con il bene, il giusto, il vero. Forse saprete che le vecchie gare di filosofi in Grecia, che è dove è cominciata, come saprete, la filosofia, erano gare nelle quali si estraeva una tesi e bisognava dimostrare che era giusta. E se eri molto bravo, dovevi dimostrare che era giusto la tesi e anche l'opposto della tesi. Quindi tu puoi dimostrare qualsiasi cosa con le parole. Non so se la cosa è chiara. Cioè, il fatto che uno ti abbia dimostrato qualcosa è discutibile. Perché? Perché possiamo fare qualsiasi cosa. Le parole sono prostitute. Questo è il grande problema col quale non vogliamo fare i conti. Noi abbiamo deciso che invece, siccome sono l'espressione della res cogitans, sono l'inizio, no? Tant'è che noi siamo la religione del libro, la religione della parola. Cioè noi abbiamo costruito su questo primato della parola un'enorme serie di conseguenze. E non è casuale che nelle religioni del libro le immagini vengano maltrattate, se non addirittura espunte. Voi pensate a quanto sono iconoclasti gli arabi e gli islamici in generale. Non c'è nessun tipo di rappresentazione, soltanto motivi, avete presente gli arabeschi, motivi comunque astratti, non c'è niente, non puoi rappresentare nulla, perché l'immagine è un problema. L'immagine è una fonte costante di stimoli, di spinte, di contraddizioni, perché appunto nell'immagine emergono significati che sono anche chiaramente in contrasto gli uni con gli altri. E quindi bisognerebbe farci pace, perché purtroppo il mondo è fatto così, non è fatto in modi razionali. Anche se Hegel ci ha cercato di vendere questa cosa che è reale e razionale, ma non è vero, il mondo non lo è affatto. Il mondo è molto più polisemico di quanto noi non siamo in grado di capire. E se vi ricordate, questo è chiaramente una correlazione col discorso su come conosciamo, no? Visto che noi conosciamo per riduzioni, chiaramente riduci, riduci, non è che rimanga molto. Però ad ogni modo, questo più o meno è il succo della faccenda. L'immagine viene prima della parola. Allora, se io comincio a capire un po' meglio come si articola l'immagine, sono in grado di capire un po' meglio tante altre cose. Perché, dice Durand, in questo apparente disordine delle immagini c'è però un modo per orientarsi. Ci sono delle strutture fondamentali. Tant'è che la sua teoria si chiama archetipologia. Non sto a farvi la storia dei precedenti tentativi di categorizzazione dei simboli perché non ve ne frega niente, però quello che metto in campo Dunant è particolarmente interessante, perché da cosa parte Dunant per descrivere le sue strutture dell'immaginario? Parte dai gesti fondamentali. Quindi questa connessione che vi dicevo prima non me la sono inventata, è lì. Diciamo che si è andata, come dire, specificando attraverso il contributo di molti autori nel tempo, però Durand è il primo a dirci: guardate che i simboli costellano attorno a tre gesti fondamentali, che sono la stazione eretta, torniamo a bomba, l'inghiottimento e il ritmo. Questi sono le tre determinanti istintuali, i tre riflessi fondamentali dominanti attraverso i quali noi abbiamo articolato la nostra produzione immaginale. Dov'è il punto? Come vedete, dirò, così risolve la dicotomia cartesiana. perché non c'è più una separazione fra res extensa e res cogitans, perché è dalla res extensa che parte lo stimolo per poi diventare immaginanti. Capite? È il corpo la radice del movimento. Poi dopo, da questa radice, vengono, grazie al cervello, alle attività immaginali, tutte le altre cose, ma non sono separate, non sono come ce le immaginiamo noi da un'altra parte rispetto al corpo poveraccio che invece sta là, che si imputridisce piano piano. È tutto collegato armoniosamente per molti versi, quindi abbiamo una forma di conoscenza che non è più divisa, ma è una forma di conoscenza integrata, una conoscenza. Da questi simboli poi vengono i racconti, le parole, l'articolazione, la filosofia e tutto quello che volete, perché vedremo che in campo filosofico questi influssi sono estremamente potenti e riconoscibili. Come abbiamo detto, Platone è un esempio abbastanza luminoso della questione, ma ne abbiamo svariati altri. Ok? Quindi le strutture durandiane che andiamo ad esaminare sono le strutture che derivano dalle determinanti riflessologiche fisiologiche fondamentali. Ok? Le prime che analizzeremo si chiamano strutture schizomorfe o diaeretiche. Mi rendo conto che vedremo subito perché. E sono quelle, diciamo, probabilmente più importanti per quanto ci concerne, perché sono quelle che hanno a che fare col gesto della divisione, giustamente. Su questo dobbiamo parlare un po' di più, perché ci sono un sacco di cose da dire in proposito. Vi ricorderete che abbiamo detto l'altra volta che il letto di Procuste è uno strumento inaggirabile. Questo è un po' il motivo, queste strutture sono un po' il motivo per cui il gesto è inaggirabile, perché noi di fatto nasciamo, la nostra esistenza, il nostro essere, ciò che siamo, derivano da un atto di separazione. Però ne parliamo al prossimo, dopo il break, di nuovo, perché vi piallo praticamente, non è carino. Dunque, gran bella domanda alla quale devo pensare una risposta, nel senso che a naso ti direi che no, nel senso che il cyborg è comunque una tecnologia che viene inserita in un corpo, non una modifica tecnologica del corpo. Però è pure vero che, avendo noi ormai escogitato delle tecnologie estremamente minuscole, le famose nanotecnologie, eccetera, il confine comincia ad assottigliarsi notevolmente per molti versi, devo dire. Credo che uno dei motivi per questa riduzione alla tecnologia, al di là della ricerca della non materia, che più o meno è sempre in atto e quindi ha portato a questa costante riduzione degli ingombri, possa anche essere quello dell'offrirci una possibilità di non renderci più conto di questo tipo di intervento. Però l'ingegneria genetica la vedo più, perlomeno diciamo nelle prime fasi, adesso appunto qui toccherà vedere che succede, perché siamo veramente nel farsi delle cose, però credo che sia più un intervento, diciamo, del genere meccanicistico di cui abbiamo parlato, nel senso che, concependo il corpo come una macchina, riesce a fare, adesso siccome siamo andati avanti con le concezioni, è in grado di fare delle modifiche molto più mirate, molto più profonde di quanto non avessimo idea prima, e anche, bisogna dire, con delle conseguenze delle quali non abbiamo più pallida idea, perché noi, come saprete, sappiamo molto del DNA, ma sappiamo, cioè, molto più quello che ancora non sappiamo. Man mano che scopriamo cose ci accorgiamo, perché noi abbiamo deciso che, se non vado errato, la proporzione di DNA che noi siamo in grado di interpretare è intorno al 2%. Il 98% abbiamo deciso che è spazzatura, però è quel tipo di atteggiamento famoso per il quale continuiamo a non capire che sarebbe il caso di evitare, no? Perché evidentemente non è spazzatura, ma semplicemente non la capiamo. Quando la capiremo, diremo: ma guarda, era questo, c'era tutta una serie di cose, e sarà probabilmente già tardi, ma vabbè, quello comunque è un altro tipo di discorso. Però sì, il tema della manipolazione dell'intervento è un tema molto più prossimo, diciamo, all'immaginario dell'intervento e dell'antitesi, nel senso del trattamento del corpo come macchina di cui abbiamo parlato. Ok, poi vedo se mi viene in mente qualcos'altro entro la settimana prossima. Detto così a pelle, è la prima cosa che mi viene in mente. Allora, stavamo dicendo questo. Abbiamo detto che l'importanza della questione durandiana è l'importanza di una strada di possibile superamento della dicotomia cartesiana, quindi della costruzione di una prospettiva di comprensione di noi stessi e della conoscenza integrata, dove corpo, immaginazione e ragione giochino dei ruoli compendiati, miscelati, ma esistenti, dove quindi non ci sia un primato della ragione astratta che perde di vista grandissime parti di quello che invece poi è la realtà. Abbiamo detto che il primo riflesso del quale ci occupiamo è quello della stazione eretta. Abbiamo detto che è stato il discrimine fondamentale del nostro diventare umani, tant'è che nella gran parte delle teorie scientifiche correnti l'umanità viene fatta risalire appunto al momento della conquista della posizione eretta, cioè quando i nostri remoti antenati s'alzarono finalmente in piedi. Non abbiamo idea del perché. Ci sono un bouquet di teorie che ovviamente sono concepite in modo esclusivo le une rispetto alle altre. Io credo che invece bisognerebbe adottare un approccio inclusivo e ritenere che probabilmente in quel gesto c'erano un po' tutti queste ragioni che vengono addotte, che sono ragioni simboliche, ovvero sia l'ostensione degli organi sessuali. So che pare brutto, ma la famosa teoria dell'esibizionista, per cui pare che alzandosi in piedi si potesse, come dire, fare una gara di dimensioni e di impieghi più marcata. C'è una teoria che parla della convenienza della posizione per lo smaltimento del calore e per la sopportazione del clima, perché stare dritti offre più possibilità di disperdere calore nell'ambiente, si offre meno superficie alle radiazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo sappiamo, ci sono appunto tutti questi punti di vista, io credo che siano punti di vista non alternativi ma che complementari, come la gran parte delle teorie, come vedete anche nel sapere scientifico, questa pretesa di trovare la risposta, che deve essere sempre una, è discutibile, perché un gesto dovrebbe avere un solo significato? Cioè, come vedete anche lì sembra che noi in qualche modo attribuiamo a questi nostri progenitori che non avevano la minima consapevolezza di sé, perché è chiaro che questo va detto, ricordiamocelo, non ce l'avevano, avevano il cervello rettiliano, fine. Quindi stiamo assegnando loro degli intenti, come dire, quasi di pianificazione, diciamo malso perché così almeno. No, quelli si sono alzati, fine. Cosa li abbia spinti? Potrebbe essere stato anche semplicemente il problema della curiosità, perché che succede nel momento in cui noi ci alziamo in piedi? Che improvvisamente compare l'orizzonte. Cioè la distinzione, ecco perché il gesto è il gesto della distinzione, perché alzandosi in piedi si vede finalmente la linea e si distingue il cielo dalla terra. Infatti, in tutti i grandi racconti delle cosmogonie di tutto il pianeta, una delle tappe fondamentali è quella della separazione dei genitori primordiali, cioè quando cielo e terra vengono finalmente allontanati e si crea lo spazio per l'umano. Ok? Questo gesto è probabilmente quello che è all'origine di questi racconti mitici. È chiaro che noi non siamo in grado di immaginare cosa questo possa aver significato per chi l'ha fatto, però in retrospettiva possiamo dire che in quel momento non solo si è resa disponibile, come abbiamo detto, una coppia di arti che poi diventano fondamentali nel prosieguo dell'evoluzione, ma si è improvvisamente presentata allo sguardo una nuova realtà, perché lo sguardo del quadrupede è fisso sul suolo, non c'è, c'è soltanto gli immediati dintorni, invece uno sguardo alzato, uno sguardo che supera gli ostacoli, che è probabilmente un altro dei motivi per i quali si immagina che questo possa essere fatto. Stato fatto, è uno sguardo che impara a distinguere. Non a caso, l'atto della distinzione è all'origine della cacciata dal paradiso terrestre, se vi ricordate. Perché quale frutto mangia Eva, spinta dal serpente di cui parlavamo prima, eccetera, eccetera? L'albero della conoscenza, il bene e il male, la distinzione. Nel momento in cui il genere umano impara a distinguere, deve abbandonare il paradiso terrestre. In termini simbolici, il paradiso terrestre è ciò che immaginiamo sia l'esistenza animale. Operosia è un vivere nel flusso della vita, un essere costantemente lì, un non sapere, un non essere separati. Per questo vi dicevo che l'atto della distinzione è l'atto fondante della nostra consapevolezza. Perché essere consapevoli vuol dire essere separati. Questo è il problema. Quello che vogliono recuperare le discipline orientali è esattamente questa connessione con la vita nel mentre che si fa. A un altro livello. Come credo di avervi detto, nelle discipline orientali, come il judo per esempio, si parte da uno stadio di totale incompetenza, che è la famosa cintura bianca iniziale, e si passa attraverso tutti gli stadi evolutivi fino a giungere di nuovo alla cintura bianca, più alta, un po' più spessa, perché insomma almeno uno straccio di riconoscimento. Perché? Perché vuol dire che si riesce ad essere come si era quando non si era consapevoli, pur essendo consapevoli. E quello è il punto. È il recupero di uno stadio originario che abbiamo perduto nel momento in cui siamo diventati semplicemente consapevoli di noi. Perché? Perché tu sei qui e pensi ad altro. Perché tu rispetto alla vita che si fa sei sempre un passo indietro perché la stai considerando, nel momento in cui la consideri hai già fatto qualcos'altro. Diceva la mia insegnante di Tai Chi, fare Tai Chi è lavarsi i denti essendo consapevoli di lavarsi i denti. Voi che fate quando vi lavate i denti? Pensate all'atto al gesto di starvi lavando i denti o pensate ad altro? Di solito pensate ad altro. Noi tutti di solito pensiamo ad altro. Anche quando siamo a lezione pensiamo ad altro. No? E quello è il grande problema, la separazione è questo. L'essere distaccati dal contesto e non pensare a ciò che stai facendo. Invece dicono le grandi discipline orientali che se tu cammini devi camminare. Fine, non devi pensare ad altro mentre cammini. Teoricamente, poi si può discutere. Però di fatto la separazione è quella. Ovvero sia la consapevolezza nasce da un'infrazione della continuità nell'immersione della vita. Tu sei altro rispetto al mondo. E questo essere altro rispetto al mondo è il nocciolo del tuo diventare ciò che sei, ma anche il fatto che prima o poi rispetto al mondo tu ti separerai, no? Vedete che è una dinamica purtroppo per molti versi intrinseca al nostro essere ciò che siamo. Ed ecco perché il letto di Proguste non è evadibile. Cioè, noi nasciamo dalla separazione. Il problema allora qual è? Quanta separazione siamo in grado di sopportare? Fino a che punto ci separiamo? Quanto è possibile farlo senza danni? Perché le strutture si chiamano, non a caso, schizomorfe, che vuol dire potenzialmente capaci di separare. E l'esito patologico qual è? La schizofrenia. Quello è il problema. Cioè, questo processo di separazione, se non viene bilanciato da qualcos'altro, è un processo che rischia di portare alla totale separazione e quindi allo spezzettamento della consapevolezza, alla mancanza di un'unità perfino interiore, a diventare tanti, no? Non è casuale che ultimamente ci siano un sacco di film sulle personalità multiple, tanto per dirne una, perché la personalità multipla è esattamente l'esito di questo processo. Una volta che cominci a separare non ti fermi più, è un processo che va avanti fino a ridurre al nulla praticamente quello che c'è, un po' il processo dell'entropia, se vedete. Con il quale casualmente abbiamo descritto il cosmo intero. Non è strano. Ci siamo fin qui? Quindi, dice Durand, le immagini, i simboli relativi a questo gesto sono i simboli della separazione. Quali sono questi simboli? Sono la spada, per esempio, il fulmine, la luce, l'ala. Icaro, torna. Sono tutti simboli che hanno una parentela profonda gli uni con gli altri. Perché? Perché appunto tu prendi la spada e cosa fai con la spada? La brandisci verso l'alto. Va da sé, è difficile che prendi la spada e la punti verso il basso. Quindi il gesto della spada è questo, che è il gesto della torcia, è il gesto dello scettro. Sono tutti archetipalmente simili, no? E generano cosa? La base di quella che abbiamo chiamato la famosa verticalizzazione valorizzante, perché il gesto va verso l'alto e quindi è verso l'alto che noi tendiamo. Chiaramente, no? Tu t'alzi in piedi, non è che finisce lì, t'alzi in piedi e continui a salire. E di conseguenza ciò cui aspiri è in alto. Ciò che preferisci, ciò che più valorizzi è in alto. E quindi ciò che è in alto per te è buono. No? Ricordatevi la piramide sociale, è perfetta. Ciò che è in alto è al top. Pensate a dove abbiamo messo gli dèi, pensate ai gesti che facciamo, pensate ai modi con i quali celebriamo. Il fatto che noi si brucino le cose, al di là di tante altre questioni, ha a che fare con questo, perché il fuoco va verso l'alto. È il tramite perfetto per parlare con gli dèi, il fuoco. Perché sale, l'aria sale, il fumo sale, vedi la tua azione che sale, quindi ciò che era materia diventa spirito e diventa messaggio. Come le preghiere, anche il flusso della preghiera è un flusso che va verso l'alto, ci sono tutta una serie di complicazioni poi simboliche e rituali. Però di fatto, come vedete, il rito si compensa e si giustifica all'interno di questo discorso. Ovvero sia il fatto che l'essere umano tende, come costante antropologica, quindi tutti gli esseri umani, non voi o noi o io o altri, hanno una tendenza a valorizzare ciò che è in alto. E infatti da questo punto di vista i grandi racconti sono quasi tutti armonici, le grandi cosmogonie raccontano tutte la stessa storia, anche tra culture che non si sono mai frequentate. Il livello immaginale archetipologico è un livello di contatto tra gli esseri umani. Cioè, noi ci lamentiamo spesso e volentieri che non c'è niente in comune nelle nostre culture, non è vero, non c'è niente in comune nelle fasi razionali delle nostre culture. Ma nelle parti non razionali siamo noi. Tra l'altro vi faccio presente che l'aver rimosso l'importanza del corpo ci priva anche del terreno comune con gli altri, perché il corpo è un luogo che viviamo tutti più o meno allo stesso modo. Se abbiamo sete, abbiamo sete, che siamo verdi, gialli, alti, bassi, abitiamo da una parte, abitiamo dall'altra. Se siamo stanchi, se abbiamo fame, se siamo felici. No, sapete anche dall'analisi delle espressioni facciali fatta da tanti altri studiosi e via discorrendo, c'è una continuità, c'è una costanza. L'essere umano si esprime a certi livelli in modo coerente per tutto il mondo. Poi, man mano che è arrivata la ragione, man mano che abbiamo costruito le culture, man mano che abbiamo fatto le cose, ci siamo distanziati. Però a quel livello, a livello dell'accesso all'immaginale, continuiamo ad avere molto in comune. Tant'è che lavorare su questo, lavorare sul corpo e lavorare sui simboli è qualcosa che permette di riunire l'umanità, oltre tutte le varie distinzioni invece che sono seguite con la ragione, con tutti i vari, le creazioni dei sistemi di valori, le prospettive e via discorrendo. Quindi qui c'è qualcosa di estremamente importante anche da questo punto di vista. Ci siamo fin qui? Quindi questo gesto, dice Dirò, è il gesto della separazione, okay? È il gesto della distinzione. Noi siamo una cultura che costantemente distingue, no? Distingue e precisa, sono tutti caratteri, siamo quelli che precisano oltre, perfino al di là del senso del ridicolo. Abbiamo, quando sentite, non so, io ultimamente quando sento le prove della Formula 1, no? Gli ha dato ben 2 decimi, e tu dici, ma 2 decimi di secondo sono una cosa che non riesco neanche a immaginarmi, no? Gli ha dato ben 2 decimi, voglio a camminare. Cioè, ecco, abbiamo perso un po', secondo me, il senso del ridicolo da questo punto di vista, però è parte di questo. Quando vi ricordate quando abbiamo parlato della misura, della democrazia, tutti quei discorsi del corpo sportivo, vengono da qui, chiaramente, no? Perché tu dividi, 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 come il famoso Achille la tartaruga, chi arriva per primo? Arriva prima, non lo viene mai, perché dai a dividere, a un certo punto sei fermo. Ecco, quindi per molti versi questo è il sistema di simboli e di ragionamenti che meglio configura la nostra cultura, come vedremo, questo lo vediamo dopo, però insomma diciamo che è quello dal quale traiamo la gran parte delle questioni e di quello che osserviamo nella realtà, perché noi siamo fortemente influenzati da queste strutture, molto più dell'Oriente, come abbiamo visto. L'Oriente è un altro, è un po' più confusivo. E così arriviamo alla seconda delle grandi strutture, che è la struttura mistica. Struttura mistica che è in qualche modo l'opposto, no? Se fossimo in un regime out-out, staremmo esattamente dall'altra parte. Le strutture mistiche sono le strutture della confusione, sono le strutture del disordine, del caos, dell'indistinto. sono quelle che in qualche misura fanno l'esattamente l'esatto opposto delle strutture diaeretiche. E perché hanno a che fare con l'inghiottimento? Perché, come credo di avervi detto tempo addietro, l'atto della digestione e del nutrimento è molto più complesso di quanto non tendiamo a comprendere. Perché di fatto il nostro stomaco è un luogo di trasmutazione alchemica costante. Nel nostro stomaco entrano cose distinte e ne escono cose indistinte. Non sappiamo manco cosa, in ultima analisi, no? Che nel nostro stomaco entrano la bistecca, dell'insalata, del vino rosso, una porzione di profiterol, le patatine, ed esco io e i miei escrementi. Capite che da un punto di vista di confusione ce n'è parecchio, tant'è che, come si dice, non so se ve l'hanno mai detto le vostre nonne, era una cosa che si diceva dentro, nello stomaco è buio. Mangia come te pare, tanto nello stomaco è buio, nel senso che interessa poco allo stomaco in che ordine ingerisci, perché tanto lì succede un casino. Le cose si annientano, le cose vengono completamente annichilite e cambiate. Quindi qual è il luogo della confusione? Lo stomaco, il buio, non a caso. Mentre qui c'è la luce, che è una delle strutture fondanti, e vi ricordate come comincia la nostra storia in termini religiosi? E luce fu. Quindi, perfetto. Ecco, nello stomaco invece fa buio. Nello stomaco è in atto una perenne disaggregazione, una perenne confusione, della quale non riusciamo a immaginare bene gli esiti, perché, vi ripeto, noi abbiamo quest'idea del nutrimento come semplice estrazione di energia, ma non è vero. Non è vero. Noi dal nutrimento rigeneriamo esseri viventi che diventano parte di noi, che è un po' diverso. Che non bruciare benzina quando in giro con la macchina, no? Quindi questo gesto del nutrimento, questo atto del nutrimento è terribilmente complesso in termini simbolici e porta con sé tante altre considerazioni. Per esempio, noi il nutrimento in linea di massima è l'unica cosa alla quale permettiamo di entrare dentro di noi. Non so se avete considerato mai questa cosa, no? Inghiottire è in qualche modo portare il mondo dentro di sé. E anche bere e respirare, per certi versi, chiaramente, sono tutti gesti che hanno a che fare con una manifesta confusione. Cioè, perché noi siamo fuori, ma ci immaginiamo come monadi, ma non siamo monadi perché c'è questo flusso costante d'aria che entra e esce, noi siamo in perenne processo. Non a caso, di nuovo, nelle religioni orientali il respiro è l'attività fondamentale. Devi imparare a respirare, perché noi, come credo di aver già detto, non siamo capaci a respirare. Noi respiriamo male. Abbiamo bloccato tutti i punti focali, tutti quelli, i luoghi dove dovrebbe essere libero perché si possa respirare, tipo questi, no? Le cinte, pantaloni, vita stretta, bei muscoli tesi, tutto quanto fermo, così respiro soltanto con questa parte qua e tutti i lobi bassi dei polmoni non li uso mai. Con ristagno d'aria, conseguenze serie, tanti problemi assortiti, no? Quindi uno deve imparare a respirare. Non a caso, perché il respiro è di fatto un atto di confusione. Dov'è il dentro e il fuori? Cioè, i miei polmoni sono dentro o sono fuori? Per tanti versi, visto che sono costantemente inondati d'aria che entra da fuori. E nel momento in cui mangio, idem, nel momento in cui mangio, il mondo entra dentro di me, c'è una forma di comunione. Non è casuale che il rituale fondamentale e fondante della nostra religione sia la comunione. Perché quel rituale è una manifestazione assoluta e totale di questo discorso. La comunione per Cristo è esattamente questo, ed è il motivo per il quale il cibo e l'atto di cibarsi sono così importanti in tutte le culture tradizionali. Se tu mangi con qualcuno, poi non puoi fargli del male, lo devi ospitare, lo devi riverire. Ci sono tutta una serie di obblighi e di tabù che circolano intorno all'aver mangiato con qualcuno. Perché? Perché avevano capito molto meglio di noi a quel tempo che quando tu mangi con qualcuno, di fatto fra voi si crea un legame, perché siete fatti della stessa materia. Non so se è chiara sta cosa. E questa cosa sopravvive nelle frasi, sopravvive nei modi di dire, no? A Roma diciamo, ma che ho mai mangiato pasta e fagioli con te? quando vuoi dire a qualcuno che non c'avete niente a che spartire. Gli si dice così, che abbiamo mai mangiato insieme io e te? No, e allora vattene a fanculo. Perché è importante? Perché appunto tra noi non c'è niente. Mentre aver mangiato dello stesso cibo vuol dire che siamo fatti della stessa materia, condividiamo qualcosa. A livello essenziale, non a livello simbolico soltanto, ragazzi. Vorrei che fosse chiara questa cosa. Cioè, è vero da un punto di vista simbolico, ma è vero da un punto di vista fisiologico, perché la mia materia e la tua sono fatte di cose uguali, visto che le abbiamo mangiate insieme. Ecco perché prendete e mangiatene tutti. Il senso della comunione è questo. Il momento della comunione è, non a caso, transustanziazione. Se poi credi che quello che stai mangiando non sia carne e pane, ma non sia pane e vino, ma diventino carne e sangue, il livello simbolico è ulteriore, ma rientra perfettamente nel discorso. Non so se mi seguite. Ok? Quindi da lì poi deriva evidentemente cosa? Tutte le nostre strategie di frequentazione, di corteggiamento, di amicizia, no? Che si fa? Vabbè, andiamo a mangiare qualcosa insieme. La prima cosa che ti viene in mente è beviamo una cosa, prendiamo un aperitivo, quello che vuoi, ma è uguale, perché il gesto è sempre quello. Vuol dire fare insieme qualcosa che ci unisce ben oltre quello che vediamo lì. Fa sì che diventiamo in parte simili, in parte uguali addirittura, e quindi abbiamo una connessione molto più stretta, che è quella che poi, seguendo uno dei miei autori, chiamerà poi etica dell'estetica, no? Il fatto che condividere con qualcuno delle esperienze, del cibo, dei gesti, ti lega a lui. Ben oltre quello che sei in grado di dire razionalmente, ben oltre quello che sei in grado di concettualizzare in proposito, perché bene o male avete qualcosa in comune, letteralmente. Ci siamo? Quindi il gesto dell'inghiottire è un gesto che, come vedete, è di per sé contraddittoriale. Abbiamo parlato del contraddittoriale? Mi pare di sì. Ok. È un gesto di per sé contraddittoriale perché unisce cosa? Unisce distruzione e creazione. Perché non puoi generarti se non distruggi ciò che stai assimilando e non puoi non distruggerti se non rigenerandoti, è qualcosa che traccia un costante movimento che è quello del Ci, del Tao, come abbiamo detto, ma soprattutto sancisce questo etet. Già nelle strutture mistiche c'è già più etet, siamo quasi esclusivamente nell'etet, non è all'out-out. L'out-out è quello sopra, è quello che divide, quello che distingue. Quando cominci a confondere, sei nell'etet perché appunto le cose diventano, no? Come si dice, la notte in cui tutti i gatti sono grigi, non si riesce a distinguere al buio, è la luce che distingue. Infatti, non a caso, la luce è una delle strutture archetipologiche più fondanti delle strutture schizomorfe. Quindi le strutture mistiche ci portano in questo regime dell'incorporazione, in questo regime della trasmutazione, ci parlano d'alchimia, ci parlano di tutta una serie di grandissime attività simboliche che sono state messe in campo dall'umanità e che poi sono state rigettate, perché di fatto il passaggio tra l'alchimia e la chimica è un passaggio in cui viene tolta la parte etet e viene messa in evidenza solamente la parte aut-aut. Secondo il procedere della scienza, no? Quindi la distinzione in soggetto-oggetto, la distinzione la mancanza di reciproci influssi, mentre Newton aveva un Athanor perennemente acceso nel suo laboratorio. L'Athanor è il fornello alchemico, quello che avrebbe dovuto poi, attraverso le varie fasi, portare alla sublimazione delle materie e giungere al famoso oro, la pietra filosofale e tutte le cose. Quindi Newton, come vi ho detto, non era uno scienziato, era qualcos'altro. Abbiamo fatto diventare scienziato noi, castrandogli parti fondamentali della consapevolezza e del modo di fare. Ma ad ogni modo, quindi le strutture mistiche, tuttavia, hanno anch'esse da sole lo stesso problema delle altre, sono estreme, no? Se noi ci limitassimo a parlare di strutture mistiche e di strutture schizomorfe, ci troveremmo in una forma di out-out un po' più sofisticata, ma non avremmo ancora capito il senso della questione. Per capire il senso della questione si va nelle strutture sintetiche, perché le strutture sintetiche sono le strutture che regolano l'alternarsi del predominio delle une e delle altre. Non a caso sono fondate sul ritmo. Non è che tu puoi pretendere o pensare che le strutture schizomorfe e le strutture mistiche scompaiano, però possono avere un ritmo, esattamente come il giorno e la notte, come le stagioni, come i battiti cardiaci, come il respiro, come tante altre cose che sono e per cui siamo ritmo. No, noi al di là del famoso luogo comune per cui le persone di colore hanno il ritmo del sangue, pensiamo che il ritmo non sia un nostro problema. No, no, noi siamo ritmo. Siamo ritmo che vive. La vita è ritmo. Ripeto, pensate a quanti cicli esistono in noi, i circadiani, i bioritmi, il sonno e la veglia, il respiro, il battito cardiaco, ce ne sono una miriade. Noi siamo questi ritmi perennemente. Non a caso uno dei modi per uscire dal predominio dell'io è il ritmo. No, pensate a tutti quanti i rituali che vi vengono in mente, c'è sempre un accento sulle percussioni, c'è sempre un battito, c'è sempre qualcosa che piano piano ti porta via. I rave non sono mica altro, ragazzi. No, quando tu valuti la musica solamente per quanti battiti al minuto fa, stai ragionando in quest'ottica, non stai ragionando in un'ottica artistica. Stai ragionando nel fatto che quei battiti per minuto a un certo punto ti portano via. L'estasi viene dal ritmo. Non è casuale che tutti i rituali, tutte le strategie cognitive alternative, quelle per le quali si cercano altre frontiere della consapevolezza, passino attraverso questo tipo di discorso, l'utilizzo di sostanze psicotrope e l'utilizzo di ritmi, sempre. Che siano i funghi, che sia il peyote, che siano i rospi, che sia quello che vi pare, tutte le culture della Terra hanno cercato degli strumenti e dei modi per ampliare la loro consapevolezza del mondo e la loro conoscenza del mondo, e li hanno legati in rituali che li rendessero gestibili. Vi dirò di più: voi conoscete il convivio di Platone? Avete sentito parlare del convivio, il banchetto, no? Ecco. Il banchetto di Platone di fatto è un rituale misterico di conoscenza, non è semplicemente gente che si trova a bere, a farsi un aperitivo insieme. Perché? Perché nel convivio c'è un maestro del convivio che ti fa bere quanto basta. Perché loro sapevano perfettamente che l'alcol, nella fattispecie, era un modo per arrivare a degli altri livelli di consapevolezza, è un modo per abbattere dei freni inibitori, è un modo per espandere la propria visione fino a un certo punto. Se esageri, vai nella stupefazione e sei fuori. Quindi il convivio è un'amministrazione mirata di sostanze alcoliche che hanno lo scopo di ampliare le tue prospettive di conoscenza. Pensate quanto siamo riusciti ad avvilire questa prassi, tanto per dirne una. Pensate quanto questo è collegato con quello che abbiamo detto della massimizzazione dei profitti. No? Di più è meglio, quindi bevo tanto, no? Perché devi bere QB, se bevi troppo è finita. Quella guadagno che ne stavi traendo, quella maggior libertà nel movimento, quella capacità di fare delle connessioni mentali che non ti sarebbero venute in altri modi, passa e sei nello stupore, sei completamente assente, non ci sei più, spesso e volentieri non ti ricordi manco quello che ti è successo, con tutte le eventuali conseguenze del caso, di cui, come dire, le cronache sono, diciamo, purtroppo tristemente piene. Quindi vedete che anche la nostra cultura, che pretende falsamente di essere così separata da queste questioni, non è per niente separata da queste, vi è immersa fino al collo, perché noi siamo quelli che, non capendo più nulla, cosa fanno? Si drogano, bevono, fanno tutta una serie di cose a casaccio perché non sanno più dove andare. Ma i rituali sono sempre quelli. I rave sono esattamente lo stesso discorso dei riti tribali di estasi, messo in un altro contesto, con altri strumenti, cioè l'estasi, non a caso si chiama estasi, ragazzi, voglio dire, come vedete, tutto torna. Che droga pigli lì per fare l'estasi? L'estasi. Che fai lì? L'estasi. È tutto, no? Purtroppo, o per fortuna, è tutto coerente, non c'è niente di casuale. Quindi, il motivo, ovviamente, quello si può discutere, perché tornarsene fuori, perché uscire? Allora, su questo possiamo aggiungere qualcosina, prima di riprendere la questione. Nel senso che, in qualche modo, uscendo dall'io, dov'è che vai? Torni nel paradiso terrestre. Si chiude un po' il cerchio di quello che stavamo dicendo, no? Perché, dice un grande allievo di Jung, che si chiamava Erich Neumann, dice: il nostro stato normale è quello dell'indistinto, è quello del sonno. Nelle culture tradizionali, nelle culture arcaiche, gli uomini dormono per ore. Perché? Perché dormendo torni nello stato dell'indistinto. Perché essere individui separati, essere consapevoli, è faticoso. E soprattutto porta con sé dolore, paura, stanchezza. Vi ricordate che succede quando veniamo cacciati dal paradiso terrestre? Lavorerai con fatica, partorirai nel sangue, cioè come di peggio di così non poteva andare. Perché? Perché rispetto a quello stato in cui non c'è preoccupazione perché non ci sei tu, il fatto che tu ci sia è un accollamento di responsabilità, è un accollamento di problemi, è una serie di situazioni difficili, minacciose, pericolose, misteriose. Soprattutto per un io che comincia a formarsi e non è ancora dotato di strumenti di comprensione del mondo, si trova in una situazione che... E qui che succede? Infatti ci sono spiriti dappertutto, no? Cioè, il male e la meraviglia sono ovunque. Poi pian piano, man mano che riesci in qualche misura a consolidare questa tua, questo tuo essere lì, questo tuo percepirti come noi ci percepiamo, le cose vanno un po' meglio, però c'è sempre, costantemente una pressione a tornare indietro. E questo è uno dei motivi per i quali noi abbiamo uno strano rapporto anche con gli animali. Perché gli animali a noi ci spaventano parecchio, perlomeno facciamo finta di no. Però, no? Quando siamo ben disposti, li adottiamo, li portiamo in casa, li facciamo diventare parte della nostra vita, perché è un modo per avvicinarcisi. Perché l'animale per noi è un problema. Perché è un problema? Perché l'animale è ciò che eravamo noi prima di diventare ciò che siamo. Quindi l'animale da un certo punto di vista ci spaventa, ma non perché è pericoloso. Ci spaventa perché minaccia di farci tornare al suo stato. Tu vedi un animale e l'animale non ha la gran parte delle convenzioni e delle limitazioni che hai tu. L'animale ha sonno, dorme, l'animale deve andare di corpo, lo fa, l'animale non sta a pensare se può o non può, se sarebbe meglio che, se vuole, cioè l'animale è spontaneo. No? Non è casuale che noi usiamo queste categorie della spontaneità e dell'originalità come delle specie di doti enormi, perché da un certo punto di vista lo sono, perché il nostro comportamento, come abbiamo detto più volte, non è mai spontaneo o raramente è spontaneo, perché abbiamo tutta una serie di convenzioni, una serie di modi di fare, una serie di grammatiche, una serie di richieste, una serie di bisogni. L'animale no. E quindi noi per molti versi l'animale lo invidiamo. Profondo, sotto, da qualche parte, l'animale a noi ci spaventa ma ci attrae. Quale mito, quale racconto antico ci racconta bene questo discorso? Le sirene e Ulisse. Ulisse e le sirene sono la perfetta rappresentazione di questo discorso. No? Come anche Maga Circe, i porci e via discorrendo, tutta una serie di... da questo punto di vista le Iliade dell'Odissea sono delle miniere inesauribili di letture di questo genere. Però qual è il punto? È che Ulisse si fa legare all'albero ma non si attappa le orecchie, perché il canto delle sirene ti porterebbe ad affogare. E noi sappiamo che il mare, l'oceano, le profondità marine sono uno dei simboli dell'inconscio. Quindi vuol dire che il canto delle sirene ti farebbe tornare nell'abbraccio dell'uroboro, del paradiso terrestre, nell'indistinzione. Quindi Ulisse vuole, che è furbo, intelligente, vuole conoscere, ma comunque sa perfettamente che la cosa è pericolosa, quindi sente il canto delle sirene, ma si è fatto legare al palo e quindi non si annulla, mentre ha fatto tappare le orecchie a tutti i suoi marinai, perché altrimenti si sarebbero scatafrombolati. Le sirene sono questo, sono ciò che ti attrae e ti minaccia, perché da una parte tu vorresti farlo, ma se tu lo facessi tu non ci saresti più. Questo è il punto. Il costo è proprio il tuo io, è quella separatezza, è quella... quell'istanza di individuazione che ha dei costi. E, come vi dicevo, questo ci permette di capire anche un po' meglio i nostri modi di fare correnti, no? Perché appunto questo utilizzo dello sballo, questa ricerca dello sballo, questa ricerca dell'annullamento attraverso le droghe, attraverso i rave, attraverso l'alcol, eccetera, ha decisamente questi caratteri di fuga. Ha decisamente questo carattere di ricerca di un modo per abbandonare una situazione che viene percepita ormai come insopportabile, per recuperare invece quello stato di benedizione, quello stato d'assenza di problemi, quello stato di armonia, che è lo stato della mancanza di separatezza. Capite? Quindi, come vedete, in queste dinamiche si riesce anche a individuare la radice di alcuni problemi che sono altrimenti non spiegabili. Poi noi abbiamo dei consumi di droga, ragazzi, che sono impressionanti. Capite? Abbiamo dei consumi di droga che vanno al di là del raccontabile, quindi non c'è praticamente una banconota che non sia cosparsa di cocaina. Le acque reflue delle grandi città sono delle specie di cocktail micidiali. Abbiamo tutti i ratti cocainomani del mondo, cioè veramente stiamo creando delle cose inaudite. E ce l'abbiamo con gli spacciatori, ma se non ci fosse un mercato, gli spacciatori non ci sarebbero, ragazzi. Ogni volta, io so che questo pare brutto a dirlo, però se non ci fosse qualcuno che ha bisogno, non ci sarebbe lo spaccio. Che tu puoi offrire quello che ti pare, ma se non te lo compra nessuno, è uguale. Invece il problema è che c'è una richiesta che è al di là della, come dire, del controllo, al di là del divertimento, è qualcosa di molto più disperato, qualcosa di molto più incisivo da questo punto di vista. Perché? Perché c'è un bisogno di fuggire dalla realtà come l'abbiamo costruita, che è sempre più marcato. Non a caso Weber la chiamava gabbia d'acciaio, e non è un'immagine consolante, infatti una gabbia d'acciaio in qualche modo tende possibilmente a alzare i tacchi e andartene. Quindi capite che il tema del lavoro su questo genere di comprensione del mondo è importante perché offre una serie di possibilità di comprensione del mondo. Io vorrei che fosse chiara questa cosa, ragazzi. Non stiamo parlando di teorie, qui parliamo di prassi, parliamo dei vostri comportamenti, parliamo dei modi nei quali venite costruiti da coloro che avranno a che vedere con voi. Perché noi nel nostro immaginario, ovvero sia nell'insieme di valutazioni immaginali che facciamo sul mondo, inseriamo molte più cose di quelle che invece riconosciamo. Quando ho detto che la religione oggi è diventata, no, scusatemi, che la scienza è diventata una forma di religione, mi riferivo esattamente a questi processi. Perché quando voi andate a analizzare, per esempio, il modo formale in cui vengono presentati i medici, le attività medicali, eccetera, eccetera, scoprite che sono tutti caratteri delle strutture schizomorfe, dalla prima all'ultima. No? C'è superfici riflettenti, lisce, pulite, pure, illuminazione costante, c'è sempre luce, c'è sempre questo tutto bianco, cioè sono dei complessi simbolici e immaginali chiaramente riferibili e sono gli stessi che si utilizzano per gli agenti del Signore. Gli angeli sono bianchi, limpidi, senza tratti riconoscibili, tutti con la mascherina. Ora è un po' più diffuso come discorso, però il punto è esattamente quello, capite? E vi ricordo che salvezza e salute hanno la stessa radice. Quindi ti chiedi come mai a un certo punto noi tendiamo ad affidarci ai medici? Ci affidiamo ai medici perché dai medici aspettiamo salvezza, e salvezza è una parola ampia. Vuol dire risoluzione del mio problema, ma anche risoluzione dell'altro problema, che è quello da cui siamo partiti, il problema del fatto che io sono mortale e che i medici hanno a che vedere con questo. In un modo o nell'altro, voi avete a che vedere con queste sfere di significato. Quello che il motivo per cui ve ne parlo, a parte il fatto che secondo me è importante saperlo a prescindere, perché, ripeto, le vostre scelte politiche, le vostre scelte di comportamento, le vostre scelte di consumo, sono tutte rivestite di questi aspetti, molto più di quanto qualcuno vi abbia detto fino ad oggi. Ma prescindendo da questo, voi siete i portatori. Voi incarnate esattamente questo tipo di configurazione, perché coloro che si affidano a voi, anche se non c'è scritto da nessuna parte, lo fanno con un'attesa di salvezza. E questa è responsabilità, ragazzi. Non c'è modo di venirne a capo. Quindi ricapitoliamo per quanto vi riguarda. Qual è il problema? Il problema è uno, che adottate dei comportamenti e dei modelli di comportamento che sono quasi tutti identificabili con relazioni primarie e non con rapporti secondari, pur mettendo voi in atto un rapporto secondario. E quindi pure già qui la questione è abbastanza spinosa. Ma non solo, che questo tipo di rapporto rientra all'interno di dinamiche che vengono normalmente investite di significati molto, molto eccedenti il gesto tecnico. Il gesto tecnico, come dire, lascia più o meno il tempo che trova per certi versi. Ovviamente non voglio dire che non sia importante, però nell'aspettativa, nella costruzione dell'aspettativa dell'altro, voi siete in qualche modo parte della configurazione di coloro che salvano. E quindi avete delle ulteriori aspettative rivolte a voi. Non so se è chiara la questione. Anche se noi costruiamo il tutto come il famoso gesto del tecnico, quindi vabbè, poi io dico quello è tecnico, cioè, ho capito, ma queste sono balle, sono racconti che si fanno, che ci facciamo per assicurarci, per sottrarci questo senso di, come dire, responsabilità incombente. Non è vero. Nel momento in cui voi avete un rapporto così intimo con qualcuno da toccarlo, da manipolarlo, da in qualche misura condividere le sue paure, ascoltarle mentre siete lì, questa cosa scala. Scala soprattutto perché, come dire, viene naturale scalare, visto che quel rapporto è un rapporto che ha a monte una connessione fortissima con la salvezza. Non so se è chiara questa cosa. Perciò, in qualche misura, voi siete correlati strettamente con questo immenso quantitativo di pratiche e di rituali che vengono celebrati per cercare di rassicurarci. Perché, ripeto, Dino è uno dei primi a sostenerlo questo. Noi abbiamo architettato tutto questo principalmente per fare i conti con la nostra mortalità. Tant'è che, come vedremo la prossima volta, non basta questo, ma c'è da aggiungere altro, perché oltre alle strutture, Dino descrive due regimi, ma di quelli parliamo giusto appunto la prossima volta, perché altrimenti vi piallo letteralmente. Allora, fin qui ci siamo? Volete qualche chiarimento, qualche idea? Avete avuto dei flash? Vi è venuto in mente qualcosa? Ok, allora torniamo un po' alle strutture sintetiche e vediamo di capire un momento come funziona il tutto. Le strutture sintetiche, abbiamo detto, sono quelle che ci garantiscono una miglior rispondenza a ciò che accade nel mondo di quanto non facciano le nostre teorie. Perché? Perché sono quelle che mettono in atto l'ETET. Perché attraverso le strutture sintetiche le altre due strutture convivono, quindi in qualche modo, come vedete, questo discorso ci descrive quasi perfettamente il Tao come ne abbiamo parlato l'altra volta. Una parte bianca e una parte nera, un piccolo spunto di bianco, un piccolo spunto di nero, un continuo movimento di riarticolazione, di ridinamizzazione e via discorrendo. Il punto qual è? Che per quanto ci riguarda in particolare, noi abbiamo teso ormai da 500 rotti anni ad amplificare esclusivamente queste. Perché? Perché nel momento in cui Cartesio appunto sancisce la differenza fra res cogitans e res extensa, la res extensa diventa priva di qualunque qualità, diventa semplicemente un grande magazzino nel quale attingere, prendere tutto quello che serve senza porsi problemi, senza avere limiti, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la distinzione, che nella struttura mistica conta su uno sfalsamento costante di piani, come quello della croce di cui avevo parlato prima, noi praticamente della croce non abbiamo più il braccio verticale. Cioè non c'è più un momento in cui si infrange l'ordine delle cose. L'ordine delle cose è l'ordine meccanico sancito da Cartesio. Quindi noi non scappiamo più. Capite perché vi dicevo che il discorso dei rave, del consumo di droga e tutto questo ha a che fare profondamente con questa mancanza d'alternanza. Ha a che fare con questa mancanza d'alternanza perché noi, e qui veniamo a qualcosa di un po' più sociologico, abbiamo scoperto da parecchio tempo a questa parte che per poter gestire il peso di quelle convenzioni famose di cui abbiamo parlato poc'anzi, dell'animale, la fuga, eccetera, eccetera, abbiamo bisogno di momenti nei quali queste convenzioni vengano soppresse. Cioè abbiamo bisogno di giorni nei quali non vigano queste convenzioni. E questo l'avevamo capito ma parecchio bene ai tempi, avevamo una serie di culti in Grecia e a Roma, no? I culti misterici, i culti dionisiaci, a Roma c'erano i Saturnali. Che cos'erano? Erano dei momenti nei quali l'ordine della società veniva annullato, anzi addirittura invertito. Nei Saturnali romani gli schiavi diventavano signori e i signori diventavano schiavi. Perché? Perché appunto questo permetteva di, come dire, invertire radicalmente l'ordine e riprendere fiato. Tu reggi al peso delle norme se sai che a un certo punto queste norme vengono sospese, quindi ti rigeneri e poi ricominci a sopportare le norme. Come facevamo noi? Col carnevale. Il carnevale. Il carnevale era il momento nel quale, non a caso c'è la maschera, no? Il carnevale ti permette di fare le cose sotto mentite spoglie, ti permette di fare le cose che non sarebbe lecito fare in altri casi, ti permette di essere diverso da te. Il carnevale è un'infrazione dell'ordine costante quotidiano. Questa Durkheim la chiamava effervescenza sociale. la società si regge, quindi lo avevano capito molto bene, anche prima di Durand, molti di coloro che l'hanno in qualche modo messa in piedi la società, perché si regge su una presenza rigorosa, convenzionale, in qualche misura rigida come quella delle strutture schizomorfe, e in momenti invece in cui queste cose non reggono più. Ci si confonde, ci si diverte, ci si accoppia, no? Sapete, tutte le varie feste celtiche dei solstizi, gli equinozi, tutto quello che sta tornando oggi, Halloween, tutte queste cose vengono da lì. Però noi le abbiamo trasformate nella stessa pappa sempre. Che succede? Consumi cose, compri cose, vendi cose, bevi, ti imbriachi, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è più questo cambiamento e questo staccare, no? Quindi noi abbiamo creato una cultura che ha un tempo unico, dritto, costante, uguale, dal quale non si riesce a scappare. Ecco perché poi appunto te droghi, bevi, te distrai, te bombardi, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che farlo da solo, senza qualcuno che ti guidi, senza qualcuno con cui condividerlo, senza qualcuno per cui questa cosa diventi in qualche cosa, in qualche modo più del tuo semplice fuggire, non serve a niente. Quello è il grande problema. Il problema è che qui c'è scritto in qualche misura, in queste cose, in queste dinamiche, c'è scritto che bisognerebbe riorganizzare le cose. Perché noi ci siamo privati, più o meno scientemente, più o meno per colpa del continuo incremento dell'influenza delle strutture schizomorfe, di tutte quelle valvole di sfogo e di sicurezza che ci permettevano di sopportare le strutture schizomorfe. Adesso sono rimaste solo loro, c'è rimasta la gabbia d'acciaio, non è casuale che anche la gabbia condivida il carattere delle strutture diurne, perché sono quello. Perciò capite che il tema è abbastanza interessante, è abbastanza, soprattutto è particolarmente utile per quanto vi riguarda saperlo, poi chiaramente capirci qualcosa di più è meglio. Vediamo un attimo e poi concludiamo il problema del tempo. Perché il problema del tempo è un altro problema interessante, vedremo che è alla base del discorso che fa Durand dei regimi, ma intanto ve lo anticipo perché qui dopo passiamo, la prossima volta passiamo a quelli. E come ve lo raffigurate voi il tempo? Eh? No, da un punto di vista grafico.
Linea.
Abbastanza. L'idea generale è quella, soprattutto per la nostra cultura. Giustamente. Allora, un tempo che è una linea, giusto? Allora, un tempo che è una linea, secondo voi, da un punto di vista di rassicurazione nei confronti della morte, come funziona? La linea a un certo punto finisce, quando finisci tu. Però il problema è che tu qui non hai appoggi, non hai supporti, non hai agganci, c'è niente, sei perennemente catapultato in avanti, e l'essere catapultato in avanti è terribilmente correlato al finire, perché lo sappiamo. Ma c'è anche un altro modo per descrivere il tempo, che è quello del ciclo, del cerchio, del ritmo. Quello è il punto, no? C'è una canzone di Branduardi che non ho, vi faccio sentire forse la prossima volta, che si chiama Ballata in Fa diesis minore, non so se l'avete mai sentita. Ecco. La Ballata in Fa diesis minore parla esattamente di questo, perché dice: sono io la morte e porto corona, sono io di voi signora e padrona, è inutile nasconderti dietro le tue mura, perché comunque le butterò giù e tu marcerai al mio ritmo. E quindi la morte, in questo caso, è qui. È in un regime di opposizione, tu ti opponi alla morte e la morte vince. Come fa il furbo paesano a sconfiggere la morte? E dice: la invita a ballare il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Perché il ciclo, come vedete, è chiuso, è completo, non ti dà questa sensazione perenne di invecchiamento, si ripete. In qualche modo il ciclo è uguale a se stesso, anche se non lo è. E noi siamo in questo molto più bravi a fare cicli di quanto non sembri, no? Pensate soltanto all'anno, no? L'anno è un ciclo e comincia ogni volta col 1° di gennaio e finisce col 25 di dicembre. E nel frattempo c'è stata la Pasqua, ci sono state le ferie di Pasqua, poi ci sono state le ferie di luglio e di agosto. Vedete quanto siamo scanditi? quanto incredibilmente siamo scanditi. E poi ogni anno, quando è di nuovo Capodanno, dice, ma il Capodanno prossimo già ci sei. È automatico. E questo è esattamente quello che accade con l'anno liturgico a Messa. Le domeniche non sono domenica 13 aprile, ma è la prima domenica delle Palme, la seconda domenica delle Palme, la prima domenica di Quaresima. Sono sempre quelle. Perché? Perché il giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Perché il ciclo le cura queste cose. Capite? Perché nel ciclo puoi illuderti, senza grosso sforzo, che le cose tornino, che ci sarà un altro carnevale, ci sarà un altro Natale, ci saranno altre ferie, ci saranno altre cose. È scritto lì, tornano. Quindi la concezione ciclica del tempo è assolutamente legittima. Noi la frequentiamo costantemente, tant'è che poi, guarda caso, stavo discutendo proprio con la mia collega prima, noi siamo quelli che creano costantemente ricorrenze. Voi sapete che ogni giorno è il giorno di qualcosa? Ma di più di qualche cosa. C'è il giorno della pasta col tonno, il giorno della pasta alla cacciatora, il giorno del tacchino verde, il giorno dei disastri ambientali, il giorno delle malattie. Oggi è un giorno che... Ok? E non è casuale. È diventato ridicolo, tanto per cambiare, perché noi non abbiamo misura mai in nulla, per cui a un certo punto abbiamo fatto il giorno della qualsiasi, come si dice. Però quando abbiamo cominciato a dedicare un giorno a, lo facevamo esattamente per questo, pur forse non sapendolo, perché volevamo porlo in evidenza, dargli importanza, quello che volete, però di fatto stavamo costruendo un altro ciclo. E costruiamo cicli con tutto, facciamo un'iniziativa qualunque e quell'iniziativa diventa una cosa che si ripete l'anno dopo, e quindi la seconda edizione, la terza edizione, la quarta edizione, la cinquantesima edizione. Costruiamo tradizioni, costruiamo cose che secondo noi si svolgono dai tempi immemori, ce le siamo inventate l'altro ieri. Perché lo facciamo? Esattamente perché è un modo per tenere a bada l'ansia della morte. Quello è il problema, capite? Quindi se voi andate a guardare quello che noi facciamo quotidianamente, le prassi normali, quelle che sembravano del tutto assolutamente casuali, anodine, senza, prive di qualunque significato, vedete che sono tutte articolazioni di strategie che rientrano perfettamente in quest'ottica. Perché noi abbiamo un problema con la morte, ragazzi. Siamo, come credo di avervi già detto, mortali all'improvviso. Ve l'avevo già detto? Bene. E quindi il fatto che siamo mortali all'improvviso, al di là dell'essere perfettamente tradotto nel mito dalla spada di Damocle, perché tutti pensano a Damocle come a di poraccio, no? Damocle siamo noi, ognuno di noi è Damocle, perché c'è quel discorso della possibilità ogni momento di fare la fine delle foglie degli alberi d'autunno di Ungaretti, che era un altro che aveva capito perfettamente la questione. Quindi, come vedete, questa temporaneità che abbiamo è fondamentale, ma è qualcosa sulla quale dovremmo interrogarci un po' meglio. Perché non solo per la nostra religione, vabbè, poi chiaramente questa è un'articolazione all'interno, però non so se avete presente il Signore degli Anelli, l'avete minimo, io lo adoro, quindi lo uso spesso. E qual è il dono di Eru agli uomini? Noi siamo la specie preferita dal creatore del mondo, del Signore degli Anelli, che è appunto Eru. E qual è il dono che ci viene fatto? Quello di essere mortali. E su sta cosa non riflettiamo mai abbastanza. Perché appunto noi siamo quelli che vorrebbero diventare un costrutto digitale in un qualche tipo di rete. Però quello che l'ha fatto, questo non so se avete letto, ve lo consiglio caldamente, si chiama Neuromante, il romanzo era di William Gibson ed è il primo romanzo cyberpunk che è stato scritto. E poi ce ne sono svariati altri che meritano di essere letti, ma per capire meglio l'oggi quelli sono fondamentali. Allora, il costrutto, questo che aveva conquistato la prima immortalità in rete, come lo incontra Case, che è il protagonista del romanzo, e dice, cancellami. La prima cosa che gli dice, te prego, cancellami, che sto impazzendo qua dentro. Ecco, quindi, tanto per capire. Però il grande problema col quale noi ci scontriamo regolarmente è questo, vorremmo abolire la morte. Ma se noi ragioniamo un po' meglio, due cose ci sono da capire. Uno, che noi stiamo morendo adesso, ma stiamo anche rinascendo adesso. No? Questo è il punto centrale del riuscire a capire come siamo fatti. Noi ragazzi siamo fatti di 90 miliardi di esseri viventi autonomi. Non siamo uno, siamo legione, tanto per riprendere le cose. E questi esseri viventi che ci costituiscono hanno dei cicli vitali diversi dai nostri. Quindi nel mentre che io vi parlo, mie cellule nascono e mie cellule muoiono. Quindi io sono una spirale continua. Guardate i casi, se voi unite la retta e il cerchio, ottenete la spirale, no? Che è uno dei simboli fondamentali della nostra vita. Ecco, in questa spirale, nel Tao, di cui questa è un'articolazione, vita e morte stanno sempre lì. Cioè, siamo noi che ci siamo costruiti la morte come un momento che a un certo punto accade. Ma non è vero, perché noi dal momento in cui nasciamo in poi siamo anche morte. Non so se è chiara sta cosa. Noi quotidianamente moriamo. La polvere che avete a casa, siete voi che siete morti. Sono le vostre cellule che si sono squamate, no? Quando si va a fare un bel rubbing, vado alle terme e mi faccio un bello scrub. Ecco, lo scrub è togliersi la parte di te che è morta, perché tu sei perennemente vita e morte nello stesso momento. Ecco perché Moran mette sempre l'accento sulla contemporaneità, perché è così che funziona. Ma non solo, al di là di questa nostra intimità con la morte, che è per certi versi inquietante, me ne rendo conto, ma è opportuno capirla, no? Perché lo stesso dell'etica dell'estetica parla dell'omeopatizzazione della morte, che è quella del giro di una danza e poi un'altra ancora. Avere a che fare con la morte poco, poco per volta, ma portarsela accanto, perché è meglio. La saggezza vorrebbe che non fosse una cosa assurda, visto che è l'unica cosa che sappiamo per certo che ci capiterà. Non puoi costruire un mondo così, definendo assurdo un atto necessario, inevitabile, che non sta né in cielo né in terra, ti stai dando la zappa sui piedi. Però, al di là di questo, come dicono fior di sociologi, come per esempio Simmel, noi siamo ciò che siamo perché siamo mortali, ragazzi. Questo è il problema, pensateci, no? Gli elfi sono immortali. Del Signore degli Anelli. Ma se noi fossimo immortali, che faremmo? Perché dovremmo fare qualcosa invece di un'altra? Tanto c'è l'eternità. La faccio domani. O non la faccio. Probabilmente staremmo fermi a godercela. Forse non sarebbe manco una cattiva idea. Cos'è che ci spinge a vivere e a voler vivere al meglio? Il fatto che sappiamo che finisce. Il fatto che c'è una misura, inevitabile. Noi sappiamo perfettamente che non c'è tutto il tempo del mondo, anche se ci illudiamo, anche se quando siamo giovani, per carità, sembra esattamente così ed è meraviglioso, per carità, nessuno vuole toglierlo, però da qualche parte noi lo sappiamo perfettamente che non è così e che quindi bisogna fare delle scelte. Cioè il nostro conoscere noi stessi discende in linea quasi continua dal fatto che siamo mortali. E che quindi vogliamo fare, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, ciò che ci viene meglio, ciò che ci piace di più, ciò che ci soddisfa di più. Capite? L'articolare il mondo in valori, l'articolare il mondo in scelte, l'articolare il mondo in gerarchie, scende, discende esattamente da questo, dal fatto che la nostra risorsa più importante, che è il tempo di vita, è dato. Non saremmo quello che siamo se non fossimo mortali. Non so se è chiara sta cosa. Quello è il problema. Che fai se sei immortale? Non ho idea. Io so però che, diversamente da quello che pensavo tanti anni fa, comincio a essermi anche rotto un attimo le palle. Cioè, andando avanti, poi da noi, può sembrare assurdo. Non ho nessuna intenzione di ammazzarmi, però francamente devo dire che questo, come dire, anelito al voler vivere sempre di più, non lo capisco, francamente non riesco proprio a capire uno che voglia andare avanti più di questo, già così. Come dire, però insomma, ecco, diciamo che con l'età si guadagnano certe prospettive in proposito un po' diverse. Però quello che è interessante ed è importante comprendere è esattamente questo, che si tratta di un fatto di una tale rilevanza per ciò che noi siamo, che limitarsi a definirlo assurdo è del tutto insufficiente. La morte è qualcosa che ci fa essere ciò che siamo. Quindi in qualche misura dovremmo esserle, non dico grati, però insomma comunque inserirla nel conto come questione di grande rilevanza. Ok, ragazzi, direi che a martellate ve ne ho date a sufficienza per quest'oggi.